Così? Va bene. Allora, iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, la nomina degli scrutatori. Propongo il consigliere Emilio Perina e Moreno Peruzzi. D'accordo? Voti favorevoli? Tutti? 17? Un astenuto? No? Tutti favorevoli? Sì. Ok, 17 su 18. Secondo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco, pertanto lascio la parola a lei sindaco. Va bene, allora procediamo con il punto numero 3. Abbiamo una mozione su ipotesi di impianto a biomassa a Novaledo presentata dal consigliere comunale Maurizio Dalbianco del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Chiedo pertanto al consigliere di dare lettura della mozione. Grazie.
Grazie, buonasera. Allora, il sottoscritto Maurizio Dalbianco, in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle, è premesso che in un incontro a cui ho partecipato lo scorso 10 dicembre proprio a Novaledo, il professor Corti, docente del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente dell'Università di Milano, ha affermato, nel corso di un approfondito intervento, che tale impianto, che dovrebbe vedere la produzione di energia elettrica attraverso la combustione di materiale legnoso ed erba per circa 19.000 tonnellate all'anno, potrebbe avere gravi ripercussioni sulla salute pubblica della cittadinanza di Novaledo e della Valsugana intera, a causa delle polveri sottili che rischiano di essere prodotte in grandi quantità da questo impianto. Addirittura è stato affermato che tale tipologia di impianto produrrebbe una quantità di polveri sottili da 20 a 40 volte in più rispetto ad un impianto a metano, e che inoltre, sempre a detta di questi esperti, ci sarebbe il rischio di una grande produzione di sostanze cancerogene. Sottolineato che, a detta di un avvocato presente in sala la sera dell'incontro, il termine per riuscire eventualmente ad opporsi legalmente alla costruzione dell'impianto a biomassa scadrà a gennaio, che circa 100 famiglie vivono su quell'impianto produttivo e quindi bisogna assolutamente salvaguardare il funzionamento dell'azienda, che la provincia ha deciso di non concedere ulteriori finanziamenti per la realizzazione di altri impianti di produzione energetica nelle zone già servite dal metano, chiede un parere del sindaco e dell'assessore competente. E soprattutto che la Giunta si impegni ad organizzare una serata informativa e di confronto sia con la ditta Menzengasser, questa importante realtà produttiva in via di espansione nel nostro territorio, che ha appunto chiesto di realizzare la centrale, sia con gli abitanti della Valsugana, facendo magari partecipare un ente terzo, per esempio un rappresentante di un'università competente in materia, in maniera da informare al meglio e correttamente la popolazione sulle eventuali ricadute in termini ambientali e di salute pubblica qualora l'impianto venisse effettivamente realizzato. Ora, questa mozione viene presentata e soprattutto la richiesta del parere del sindaco e dell'assessore vengono richiesti proprio perché il comune è limitrofo, per cui si chiede di avere un'idea. Grazie mille.
Chi ha chiesto la parola, apriamo la discussione, ha preso la parola il sindaco, a lei la parola, sindaco.
Grazie Presidente. Allora, in relazione alla mozione presentata al Movimento 5 Stelle ci sono due punti, appunto il parere del sindaco e dell'assessore e la seconda richiesta di organizzazione dell'incontro. Sul parere del sindaco e dell'assessore sinceramente è una richiesta irricevibile, perché il parere personale mio e dell'assessore non ha nessuna attinenza all'attività amministrativa, però sicuramente la mozione del Movimento 5 Stelle ha un senso, che invece è quello di mettere in rilievo rispetto alla parte ambientale delle problematiche che sono state sollevate, come detto dalla mozione stessa nell'ambito dell'incontro. Perciò io interpreto la prima richiesta come dire unita alla seconda, cioè di valutazione della situazione. A questo riguardo, cioè la seconda richiesta, quella di impegnarsi a organizzare una serata informativa di confronto con la ditta Menzengasser e sulla valutazione dei rilievi mossi all'interno della mozione, io personalmente ho contattato nella settimana scorsa sia la provincia autonoma di Trento, ente che poi ha rilasciato le autorizzazioni fino ad oggi, che è deputata, diciamo, alla sorveglianza di tipo ambientale, e poi ho sentito anche il sindaco del comune di Novaledo, che è comune sede, diciamo, dell'impianto progettato, chiedendo informazioni e materiale. In provincia è in corso di elaborazione la risposta ad una interrogazione che è stata presentata dal gruppo UPT del Consiglio Provinciale alla Giunta in data 12 dicembre. L'interrogazione, nella sua strutturazione, è sostanzialmente identica alla presente mozione, riassumo un po' i termini delle richieste che sono state fatte nell'interrogazione finali, fatte le dovute premesse, si interroga dicendo se la provincia autonoma di Trento ha valutato in tutti gli aspetti l'impatto ambientale di questa tipologia di impianto, se vi sono elementi di veridicità e corrispondenza nelle dichiarazioni e nei rilievi del professor Corti che confermano quanto sostenuto dal gruppo di salute pubblica di Novaledo, se non si ritenga opportuno organizzare una serata informativa con la popolazione della Valsugana, con i tecnici provinciali, al fine di informare correttamente la popolazione sulle ricadute in termini ambientali e di salute pubblica in riferimento alla costruzione dell'impianto biomasse di Novaledo e quali sono le motivazioni per cui la provincia di Trento ha recentemente deciso di non finanziare in futuro altri impianti di produzione di energia nelle zone servite dal metano. Quindi sostanzialmente ricalca molto, quasi identica, insomma, alla mozione che viene presentata oggi, e credo che la risposta a questa interrogazione possa portare all'amministrazione comunale, ovviamente al Consiglio Comunale, tutta una serie di risposte che sono sostanzialmente i dubbi che sono stati posti nella mozione. Relativamente all'incontro, io ho sentito poi il sindaco di Novaledo, che mi aveva anticipato che come amministrazione comunale di Novaledo hanno intenzione di organizzare appunto un incontro pubblico che voleva appunto estendere alle amministrazioni vicine, quindi Levico, Roncegno, un incontro pubblico come nello spirito richiesto, e cioè con la presenza di tutte le parti in causa, quindi il comitato promotore di Novaledo, ma l'impresa, la provincia in qualità di ente autorizzatore, e al quale ovviamente insomma noi intendiamo aderire e dare poi la massima informazione e pubblicità possibile. Quindi la logica della risposta a questa mozione è quella di dire che ci sembra insomma che l'iniziativa del Comune di Novaledo risponda alla mozione stessa, alla quale il nostro, anche come comune, diciamo, sede dell'impianto progettato e competente, se vogliamo così, a dare il via a un'iniziativa popolare di questo genere, e quindi l'amministrazione, la nostra giunta, si impegna intanto ad aderire a questa proposta, informare nel modo più corretto possibile sul suo svolgimento e poi a continuare a raccogliere in provincia, ente che ha rilasciato le autorizzazioni, tutte le informazioni necessarie, prima di tutto le risposte all'interrogazione che la giunta dovrà dare entro brevissimo, perché dovrebbe essere a giorni la risposta all'interrogazione.
Prego, consiglier Beretta.
Grazie Presidente. Ma mi sembra di aver capito dalle parole del sindaco, insomma, un parere favorevole di fare un incontro pubblico, anche perché il discorso salute pubblica, insomma, non è una cosa da prendere sotto gamba. Vorrei suggerire un'altra cosa, magari proprio al sindaco, in quanto nostro massima autorità, di trovarsi magari nella conferenza di sindaci o anche magari al Moreno, che è all'interno della comunità di Valle, che in un futuro, siccome ne abbiamo parlato l'altro giorno dei capigruppo e qualcuno ha detto ma non è un compito nostro perché è un comune limitrofo, non è sul nostro comune, quindi non dovremmo noi impacciarci delle cose altrui, questa è una cosa secondo me un po' aberrante, perché diciamo questa volta è Novaledo che tende a fare una cosa forse per noi non adeguata per la nostra valle, perché magari queste attività fatte in un altro posto magari vanno bene, qua da noi no, forse dico, perché finché non abbiamo dei dati certi non possiamo farlo. Qualche anno fa l'abbiamo fatto noi, mettendo sempre come si fa di solito sul confine col vicino l'impianto compostaggio, insomma abbiamo l'acciaieria, abbiamo varie cose che su questa statale, su questa Valsugana, insomma, non creano una gran bella qualità della vita. Quindi magari creare una conferenza di sindaci di tutta l'alta e bassa Valsugana, e nel momento che sia Levico piuttosto che Roncegno piuttosto che qualsiasi altro comune abbia intenzione di mettere in campo una struttura di questo genere, di qualsiasi altro genere, che possa creare del danno comunque all'area che respiriamo in tutta la Valsugana, prima di prendere una decisione ci sia un accordo unanime dell'intera vallata, perché altrimenti non è perché venga fatta a 3 km, 10 km dalle nostre case che a noi insomma non porti del male. Anche perché basta pensare negli ultimi periodi, tra la bassa pressione che abbiamo, veramente i fumi ce li respiriamo tutti. Abbiamo già l'acciaieria, adesso ci manca questa, per fortuna abbiamo tolto anche il compostaggio, abbiamo già la statale, quindi magari in un futuro un maggiore accorgimento sulla qualità della vita. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Tommaso Acler, prego.
Grazie Presidente. Sì, brevemente per dire questo. Allora, naturalmente il gruppo Impegno per Levico non è contrario alla realizzazione di centrali a biomasse. Ci mancherebbe, si parla di energia alternativa generata da legna, in questo caso anche peraltro di erba. Quello che ci preoccupa è che appa o non appa, a pochi chilometri di distanza da quel futuribile impianto di biomassa è sorto 10 anni fa, giusti, un impianto di biocompostaggio sul quale l'APA a suo tempo, io ero in consiglio comunale appena eletto, ci aveva dato tutta una serie di assicurazioni, ci aveva mostrato tutta una serie di carte che dicevano dal punto di vista della legittimità era un impianto assolutamente legittimo e un impianto che doveva funzionare senza produrre fumi. Sappiamo purtroppo bene tutti come è andata a finire quella storia, sappiamo che per molti anni gli abitanti di Campiello, ma non solo, hanno respirato un qualcosa che sicuramente non faceva piacere respirare, sappiamo che la provincia inoltre ha speso 8 milioni, forse 9 milioni di euro per comprare un impianto dopo che qualche mese prima la provincia aveva reiterato, aveva ridato il permesso a quell'impianto di biocompostaggio di operare. Allora, ringrazio il consigliere del Movimento 5 Stelle Maurizio Dal Bianco per aver portato alla discussione di questa sera un argomento importante. Siamo a pochi chilometri in linea d'aria, soprattutto le frazioni di Barco, ma non solo, da questo impianto Campiello, Barco, eccetera, esatto, siamo molto vicini, quindi noi non solo vogliamo una serata organizzata con l'APA, con l'azienda, quindi dove ci sia il contraddittorio, però vogliamo anche vedere tutto l'iter amministrativo che ha autorizzato questa centrale a biomassa. Un'altra riflessione che mi preme fare è che sarebbe più utile, sarebbe più tranquillo per gli abitanti che questo impianto a biomassa venisse realizzato con una regia pubblica, da STET, da Vale, che è la controllata di STET per le energie alternative. Il fatto che la realizzi un privato, questo mi spaventa, perché poi sappiamo benissimo che il privato su queste cose vuole massimizzare i profitti e minimizzare i costi. E questo un po' mi spaventa anche sulla prescrizione che l'APA ha messo, cioè di procurarsi il combustibile in un raggio di 100 km, che è purtroppo, alla luce delle leggi attuali, una prescrizione che si aggira molto facilmente. L'abbiamo sentita l'altro giorno dalla vice sindaco Freizinger in consiglio comunale, cioè viene stoccata per alcuni giorni una legna a grigno, quindi entro il raggio di 100 km, però magari quella legna proviene dai boschi radioattivi di Chernobyl, per fare un esempio che è saltato fuori proprio quella sera. Quindi siamo perplessi, pur non essendo contrari a questo, avremmo preferito che l'ente pubblico avesse dato il via a una centrale a biomassa anche per valorizzare economicamente lo scarto legnoso che proviene dai nostri boschi e per dare anche un riscontro economico ai proprietari dei boschi locali. Purtroppo non è così, in una provincia in cui l'ente pubblico è magari un pochino lento si fa avanti il privato. Questo, ripeto, ci spaventa perché sappiamo benissimo come cosa è avvenuto non più tardi di 10 anni fa con l'impianto di biocompostaggio. Quindi chiediamo veramente al sindaco e all'amministrazione comunale di Levico che ci facciano avere e che loro stessi visionino le carte autorizzative che l'APA ha dato e perché venga organizzata questa serata. Quindi annunciamo un voto assolutamente favorevole a questa mozione nell'interesse di proteggere i nostri cittadini e le nostre risorse turistiche.
Ha chiesto la parola il consigliere Dal Bianco, prego.
Grazie. Io ho sentito la risposta del sindaco e devo dire che il fatto che non abbia attinenza a pronunciare il parere mi sembra abbastanza strano, nel senso che un parere non è un parere da esperto in questo campo, ma è comunque un parere, cioè il proprio parere, penso che la cittadinanza sia interessata a sentirlo e soprattutto quello dell'assessore. L'assessore all'ambiente sicuramente può esprimere un parere in tal senso e un parere potrebbe essere anche quello di dire sì, sono favorevole a un incontro oppure non lo sono, potrebbe anche essere solo questo. La seconda cosa che volevo dire era che io non ho neanche parlato di turismo, neanche parlato dell'impatto che può avere sul turismo, perché è una cosa che viene sicuramente dopo, perché sicuramente la salute dei cittadini è in primo piano e quindi bisogna andare a fondo. Oltre a ricordare quello che ha ricordato il consigliere Hackler, Volevo ricordare anche che tra il 2007 e il 2011 il Corpo Forestale dello Stato sollevò quel famoso coperchio, risaliamo a Monte Zaccon, no? Nelle cave si scoprì che sotto alcuni prati si trovavano enormi quantitativi di sostanze residue di lavorazioni industriali provenienti da mezza Italia. I comitati cittadini avevano lanciato l'allarme, ma nessuno aveva ascoltato. L'APPA, Agenzia Provinciale della Protezione dell'Ambiente, ha continuato a rassicurare. È venuto fuori che un ispettore del NIPAF, che è sempre il nucleo investigativo della Polizia Ambientale Forestale, che abita in Trentino ma lavora in Veneto, si interessò a questo caso. Questo è il problema che forse bisognerebbe sollevare. Non fidiamoci ciecamente, per quello che io dico, la centrale a biomasse può essere interessante, può essere veramente, può portare veramente energia e può essere prodotta in loco ed è un'altra cosa, ma qua stiamo parlando di cose che vengono da altre parti d'Italia. Ribadisco, l'APPA diede l'approvazione per Monte Zaccon e sappiamo tutti come è andata a finire, per cui non possiamo fidarci così. È per questo che io chiedo un incontro, non voglio mettermi da una parte o dall'altra. Sicuramente, secondo me, per la salute dei cittadini, e sentendo l'incontro dell'altra sera di un docente, ma è di parte, sì, però è un docente e le ha studiate e ha spiegato in maniera capillare che non si può trovare cippato in queste zone. Non ce n'è abbastanza, per cui facciamo attenzione.
Ha chiesto la parola il sindaco, prego a lei.
Allora io leggo la mozione e rispondo in base a quello che c'è scritto, quindi il parere è un parere. Se si vuole sapere se noi siamo favorevoli all'incontro, credo di aver spiegato che non solo mi sono attivato e ovviamente se l'incontro lo organizza il Comune di Novaledo, mi sembra anche corretto, noi aderiamo, diamo la massima pubblicità, se è questo il parere che richiedi. Se chiedi un parere personale, io non sono un tecnico, sono anch'io curioso di avere delle notizie, però non delle illazioni basate, diciamo, su chi dice qualcosa, ma appunto un confronto serio fra tutte le parti che possono portare un contributo fattivo a questo dubbio, insomma, di tipo ambientale che è stato sollevato nella riunione, che ovviamente, insomma, essendo che ambiente interessa a tutti, deve essere compreso e risolto. Dall'altra parte c'è anche un'impresa comunque che voglio dire, deve fare un investimento, un'impresa produttiva importante, che non è un'impresa, che è un'impresa che fa una produzione di tipo assolutamente ambientale, sostenibile e coerente, produce marmellata, non produce materiali chimici. Quindi ben venga l'incontro pubblico che noi favoriremo, che sarà organizzato. Per quello che riguarda la raccolta di documentazione, appunto, mi sono attivato in provincia e al prossimo consiglio porteremo tutti gli elementi che riusciamo a raccogliere, anche, non solo però, sulla base dell'interrogazione, comunque la giunta provinciale è tenuta a dar conto in primis, quindi su tutte le questioni. Quindi, ripeto, il tema della mozione, dove si chiede il parere, eccetera, io propongo, insomma, al Consiglio di modificarlo nel senso di sostenere l'organizzazione dell'incontro pubblico da parte del Comune, se vogliamo, non vogliamo dire più titolato ma più logico a farlo, che è il Comune di Novaledo, con l'adeguata pubblicità ed estensione sulla popolazione di Levico e il contestuale impegno dell'amministrazione di Levico ad andare a recuperare tutte le informazioni necessarie di tipo autorizzativo, di tipo quelle che sono state chieste da impegno per Levico in precedenza. Questo è il senso in cui credo debba essere modificata questa mozione, nel senso che è inutile organizzare 5 incontri identici a 3 km di distanza l'uno dall'altro. Se organizza il Comune di Novaledo, noi aderiamo.
Ha chiesto la parola al consigliere Filippi, prego.
Sì, niente, buonasera a tutti. Probabilmente quasi risposto il sindaco, la mia intenzione era quella. Un parere penso sia legittimo da chi amministra il nostro comune e appunto siamo vicini a Novaledo e così. È giusto chiedere un parere o più che altro un'intenzione di intenti, come vuole muoversi, come intende. E muoversi, verificare che sia tutto corretto, come intende collaborare con i comuni vicini. Questa era la mia domanda, in parte ha risposto, e non so magari se ci spiega bene tutti i movimenti, cosa si può e cosa non si può fare. Questo magari potrebbe essere anche più che legittimo. non penso neanche debba essere modificata la richiesta del Movimento 5 Stelle, in quanto un parere, l'impegno penso non sia modificabile.
Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, prego.
Sì, grazie. In quanto detto dal sindaco mi sembra chiaro, l'intenzione è quella di organizzare l'incontro da parte di Novaledo e noi esserne parte attiva e essere invitati ufficialmente come consiglio. Uno, chiedo se c'è la possibilità, senza campanilismo, di prestare gratuitamente il paralevico, in quanto penso, immagino, che la serata sarà piuttosto numerosa e magari rischiare di fare una serata, non so sinceramente le forze di Novaledo, non ho la più idea, chiedo, ma se eventualmente il sindaco si mette a disposizione per l'aiuto all'organizzare questa serata, potrebbe essere anche una mano, insomma, a prestare una struttura sul nostro comune ampia, capace di contenere non solo la popolazione di Novaledo ma anche chi fosse interessato della Val Sugana.
Ha chiesto la parola al consigliere Postal, prego.
Sì, avevamo discusso un attimino fra capigruppo, un po' era per vedere se non fosse il caso di prenderci 5 minuti di tempo per vedere come rimodulare questa mozione, per vedere se è possibile presentarla in un modo che possa essere approvato o meno.
Si può anche togliere, nel senso, il primo punto si può anche togliere, se ci impegniamo come consiglio, non importa neanche andare.
Il sindaco prima il sindaco nell'ultimo intervento diceva appunto eventualmente sarà possibile modificare, se non ho capito male, di più che organizzare, di sostenere il comune limitrofo nell'organizzazione di questa serata informativa, quindi effettivamente togliendo il primo punto, il parere, e che la giunta si impegni invece che ad organizzare a sostenere il comune di Novaledo nell'organizzazione della serata, se c'è la disponibilità del
farsi parte attiva, non solo sostenere, essere passivi.
Prima di tutto, per modificare il testo della mozione serve la disponibilità del proponente, quindi chiedo eventualmente, va bene, e quindi allora se non facciamo la sospensione, prego sindaco.
No, volevo dire che la disponibilità a sostenere Novaledo c'è tutta, nel senso, oggi mi sono sentito anche col sindaco di Roncegno, ovviamente mi sono sentito anche con la provincia, tutti questi enti pubblici convergono nell'organizzazione di una serata che sarà a più mani, dove noi siamo recettori di una serie di spiegazioni, andiamo ad ascoltare, andiamo a capire, cercare di capire delle cose. Ci sono vari gli attori, quindi non è nessun problema a mettersi a disposizione per l'organizzazione, spazi, quello che serve. Non è che voglio dire, per quello che riguarda, sono stato io stesso a dichiarare per quello che riguarda la raccolta della documentazione. La logica in cui volevo modificare era quella di appunto modificare, invece di organizzare in proprio, sostenere l'organizzazione dichiarata del Comune di Novaledo ad una serata pubblica che faccia chiarezza, chiaramente, che coinvolga tutte le parti in causa in un contraddittorio pubblico, che possa fare chiarezza sugli aspetti che devono essere chiariti.
Ha chiesto la parola anche il consigliere Andreatta, prego.
Grazie Presidente. Allora, no, ho sentito alcune imperfezioni durante la discussione, quindi io sono pienamente d'accordo con quanto proposto dal Sindaco, perché di richieste di fare delle serate informative ormai ce ne sono anche troppe sul territorio. Io quindi credo che una serata organizzata o dal Comune di Novaledo oppure in seguito all'interrogazione del consigliere Passamani dell'UPT, dalla stessa provincia organizzata sul territorio, con tutti gli attori coinvolti, quindi amministrazioni comunali di Novaledo, di Levico, di Roncegno, la ditta proponente e vari esperti ovviamente del settore, potrebbe essere più che sufficiente per venire incontro alle legittime preoccupazioni del consigliere Maurizio Del Bianco, che poi sono anche le nostre, perché altrimenti si rischia veramente di fare disinformazione se ognuno in maniera schizofrenica organizza di qua e di là degli incontri che poi alla fine possono portare a delle informazioni non corrette oppure intese male dalle persone presenti. Ho sentito dire che il territorio della provincia di Trento non è in grado di sopperire alla richiesta di cippato degli attuali impianti autorizzati sulla provincia stessa. Allora, in effetti, io mi sono letto la delibera, quella di fine ottobre di quest'anno, dove la provincia dice che effettivamente non finanzierà più, a meno di deroghe particolari, in situazioni particolari, impianti a cippato, quindi impianti a biomassa, che siano in zone dove ovviamente c'è facile reperibilità di gas metano, o comunque in previsione appunto di un esaurimento di quella che è la capacità produttiva del territorio trentino di cippato. Quindi al momento non è vero che il Trentino non è in grado di garantire questa risorsa, anzi al momento è un esportatore perché porta cippato anche nelle regioni limitrofe. Poi stiamo attenti che tutte le autorizzazioni prevedono che la materia prima, il cippato appunto utilizzato da queste centrali termiche, debba essere reperito all'interno di un raggio di 70 km, intendendo come luogo di produzione o la segheria che fa trasformazione di materiale legnoso o il punto della montagna dove viene prodotto cippato in seguito a lavorazione di legna di secondo livello. Annualmente gli impianti produttori di energia da cippato devono comunicare all'APRE, all'Agenzia per la gestione dell'energia elettrica, i dati di dove hanno reperito questo cippato e i quantitativi di cippato utilizzati. Quindi c'è una regia di controllo. Poi è vero, Tommaso, che l'esempio di Novaledo della Trentino Recycling ha fatto brutta scuola sul territorio. Però insomma io non voglio spezzare lancia a favore o no dell'iniziativa della Mense Gas, però insomma valutiamola con attenzione. Quindi per questo sono d'accordo anch'io sulla organizzazione di un incontro con tutti i soggetti, ma uno e basta, e quindi che faccia la regia, e quindi sono favorevole all'emendamento proposto dal sindaco. Grazie.
Allora io cerco di fare sintesi di quello che è emerso in questi ultimi va bene, prego consigliere Filippi, prego.
Niente, per puntualizzare una cosa, forse il fatto che se ascoltiamo tutte le richieste di incontri pubblici e così ci deve far pensare il perché, forse perché la gente inizia a preoccuparsi veramente di come viene amministrata. Uno. Due, ho sentito dire, e l'ho sentito dire, è stato anche accusato una volta nel consigliere Dal Bianco, l'ho sentito dire che deve informarsi bene su quello che viene a riportare in consiglio, quindi è meglio avere delle informazioni certe, quindi è per quello che è meglio avere dei tecnici che valutino tutto quello che bisogna fare e tutto, se è vantaggioso, se non è vantaggioso, se inquina, se non inquina. E quindi secondo me farsi capofila, o magari non farsi capofila, ma sostenerlo attivamente per l'interesse di tutta la nostra valle, questa è la cosa importante, molto più importante, anche per far vedere noi amministratori, o voi amministratori forse è meglio, l'interesse per tutta la Val Sugana.
Va bene, posso parlare? No? Prego? Prego consigliere, se no volevo far sintesi della proposta finale senza magari necessariamente sospendere, perché mi sembra di aver capito che
la proposta finale, per me l'importante era avere un contraddittorio importante, cioè io posso sentire voci di cippato che c'è qua, dell'herbal crops che è a 400 km e viene portato qua, però è già successo in altri casi in Italia dove un ateneo proprio indipendente, quindi non voglio dire indipendente nel senso che mi sbilancio da una parte o dall'altra, no. Ragazzi e giovani che stanno studiando docenti importanti che studiano queste cose e vengono a dare un parere di una situazione che è particolare, perché ricordiamoci che la biomassa in questo caso è una situazione particolare, quella di Novaledo è particolare per la conformazione della valle, per tante situazioni, per cui un contraddittorio di una terza parte che è al di sopra delle parti sarebbe fondamentale, quindi se non c'è questo è difficile fare passare l'incontro. Insomma, la mia proposta è con questa cosa qua, con un contraddittorio di una terza parte.
Allora cerco di fare sintesi. L'intendimento dell'amministrazione comunale di Novaledo è quello appunto di proporre una serata che dovrebbe, proprio anche perché loro hanno un interesse principale, a creare il contraddittorio, un confronto fra le parti. Quindi, facendo sintesi, se il consigliere Dal Bianco è disponibile, modifichiamo la mozione come segue: togliamo il primo punto sul parere del sindaco e invece impegniamo la giunta a sostenere l'amministrazione comunale di Novaledo nell'organizzazione di una serata informativa, e lasciamo le altre componenti, tenuto conto che la volontà dell'amministrazione di Novaledo è proprio quello di coinvolgere tutte le parti interessate a questo intervento sul territorio, e parti ovviamente che portano un valore aggiunto diverso alla discussione. Se siete d'accordo, io non chiederei neanche il momento di sospensione e modificherei, con le parole che ho appena detto, la mozione. Guardo i capigruppi, se mi date... Ah, prego Paolo, scusa.
Si attuano le autorizzazioni, quindi l'APRIA e l'Agenzia per l'Energia, l'APA, tutti i soggetti, perché nella mozione questo non c'è scritto.
Coinvolgendo i soggetti,
gli enti preposti alle autorizzazioni.
Coinvolgendo i soggetti / enti preposti al rilascio delle autorizzazioni. Io lo metto alla fine, comunque più o meno, anche se magari a livello grammaticale non corre perfettamente, il contenuto è chiaro. Quindi, se siete disposti, Maurizio, se tu sei d'accordo, facciamo queste correzioni e possiamo mettere al voto la mozione così emendata. Va bene? Allora la mettiamo al voto. Voti favorevoli? Voti contrari? Zero. Voti astenuti? Zero. Quindi la mozione su ipotesi di impianto a biomassa Novaledo emendata passa con 17 voti favorevoli. Passiamo al punto numero 4, ordine del giorno su cancellazione premio di risultato per amministratori AMNU, presentato dal consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Pertanto invito il consigliere Dal Bianco a dare lettura di questo ordine del giorno. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Allora, il sottoscritto Maurizio Dal Bianco, in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle, premesso che la situazione economica del nostro Paese versa in una situazione molto difficile, dove sempre più famiglie hanno grandi difficoltà nel poter sostenere le spese quotidiane, considerato che AMNU SPA è una società pubblica e che pertanto deve garantire un servizio pubblico nell'interesse della comunità e al contempo deve perseguire una politica di efficienza e risparmio dove la qualità del servizio sia tutelato e le tariffe sostenibili, nel verbale numero 1/2014 della conferenza di coordinamento dei sindaci per l'esercizio di controllo analogo della società AMNU SPA, al punto 4 risulta che l'Assemblea approva all'unanimità la proposta di concessione di un premio di risultato pari a 1000 euro per l'intero consiglio di amministrazione della società in parola. Considerato anche che il vice sindaco non ha informato in consiglio comunale di questa iniziativa al momento della sua relazione, il Movimento 5 Stelle si dichiara contrario a questo premio perché è ritenuto inopportuno e vergognoso in questo particolare momento di crisi economica generale, soprattutto perché si sarebbe potuto utilizzare la somma in maniera più utile alla popolazione. Vedi sensibilizzazione verso la raccolta differenziata, che fino ad oggi è stata la vera protagonista, la popolazione, nel raggiungere tali obiettivi. Chiede quindi che il sindaco, controllore dell'operato di AMNU e del relativo consiglio di amministrazione, si opponga alla suddetta proposta del consiglio di amministrazione di AMNU e chieda la cancellazione di tale premio. Grazie.
Apriamo la discussione su questo ordine del giorno. Prego la parola al sindaco.
Allora, questo ordine del giorno porta una richiesta che è una richiesta impossibile, perché non si può modificare una delibera di una società per azioni presa all'unanimità da un'assemblea che rappresenta il 97% dei soci. Quindi sarebbe di per sé da chiedere il ritiro dell'ordine del giorno. Però in ossequio al dibattito non chiedo il ritiro, poi proporrò alla maggioranza o al Consiglio Comunale di astenersi da questa delibera, perché l'oggetto è impossibile, nel senso che non è possibile adempiere a questa richiesta. Osservando i rilievi mossi da Dal Bianco, ci sono due aspetti di questo argomento. Uno è un aspetto di merito e l'altro è un aspetto di metodo. Per quel che riguarda il merito, partiamo un attimo da alcuni dati di fatto che sono importanti, perché bisogna parlare di cifre, di cose. Il primo dato è che i consiglieri di amministrazione di AMNU percepiscono un'indennità di carica che probabilmente è una, forse la più bassa di tutte le società pubbliche che operano nel settore. Direi al limite del rimborso spese. Questo è facilmente verificabile sui bilanci pubblici di tutte le società che sono a disposizione, basta andare a vederseli. Io li ho qua, non c'è nessun problema, sono assolutamente trasparenti. Il costo per la società dei compensi del Consiglio di Amministrazione di AMNU è calato progressivamente dal 2011. Sostanzialmente il compenso, che già è molto basso, si è quasi dimezzato. Quindi questo Consiglio di Amministrazione negli ultimi 5 anni si è dimezzato il costo e in totale costa circa 34.000 euro all'anno, tutto compreso il Consiglio di Amministrazione. Ma al di là dell'onere complessivo dei compensi, che ripeto è bassissimo, io trovo assolutamente corretta e onesta la pratica di un consiglio di amministrazione che decide di pesare in modo minimo sui compensi fissi, per la parte fissa che è slegata dai risultati che ottiene l'azienda e si ottiene anche stando lì seduti a fare niente, e invece alla fine di un esercizio che ha visto dei risultati importanti e che vediamo porta dei risultati alla cittadinanza e all'interesse pubblico, chiedere non un aumento dei compensi ma un premio una tantum legato ai risultati che hanno ottenuto, dove hanno sovraperformato, hanno superato gli obiettivi che si erano dati. In questo caso appunto un compenso di 1.000 euro lordi, una tantum, a fronte di una ottima gestione di AMNU che ha portato importanti e duraturi risparmi di costi e razionalizzazioni organizzative che hanno dato quest'anno e daranno anche in futuro utili alla società. Quindi dividendi alle amministrazioni comunali, ristorni di costi ai cittadini già nella bolletta 2014 per 300.000 euro e confermati 300.000 euro anche nel 2015, un'ulteriore previsione ovviamente di ristorno di un altro 5% sulla parte fisso. Io credo che il Movimento 5 Stelle ha notato che una società pubblica deve garantire un servizio pubblico nell'interesse della comunità e una politica di efficienza e risparmio. Credo che l'AMNU l'abbia fatto, perché sono numerosi i campi in cui il Consiglio di Amministrazione ha agito tagliando costi, razionalizzando il personale, razionalizzando anche il servizio, meritandosi dei premi di efficienza negli anni e quindi portando in definitiva l'utile pubblico non di 5.000 euro di premio complessivi, ma di 300.000 euro di ristorni e di altre utilità come i dividendi ai comuni che possono essere utilizzate per opere pubbliche e per altri tipi di attività. Quindi nel merito credo che un premio, una tanto di 1.000 euro, sia un premio assolutamente onesto. Il metodo, con la maggioranza abbiamo discusso del metodo. Abbiamo discusso che, sostenendo questa tesi, pro futuro questa amministrazione si impegna a proporre al Consiglio di Amministrazione di AMNU non a proporre delle, diciamo, erogazioni ex post in base ai risultati, ma piuttosto già prevedere in sede di budget che nel caso in cui l'azienda riesca a ottenere quei risultati che ci si aspetta da una società pubblica, perché questa è una società per azione che deve portare valore, perché per distribuire le risorse bisogna crearle prima le risorse, che si riesce a ottenere quei risultati, poi a priori si decida che possa essere corrisposto un premio. Quindi io ripeto, propongo l'astensione da questa richiesta da parte del Movimento 5 Stelle, innanzitutto perché la richiesta non è fattibile, perché non è possibile modificare una decisione di un'assemblea presa all'unanimità da tutti i comuni, e poi per le motivazioni che ho appena detto.
Ha chiesto la parola il consigliere Tommaso Hackler, prego.
Grazie Presidente. Ma sì, l'oggetto sarà anche impossibile, però io credo che su questa vicenda, per noi negativa, debba essere fatta una riflessione politica e quindi ringrazio il consigliere Dal Bianco per averci dato questa opportunità. Allora, noi siamo come gruppo fortemente contrari alla concessione di un premio di risultato dell'ammontare di 1.000 euro a ciascun consigliere d'amministrazione di AMNU. In primis perché crediamo che chi fa parte dei consigli d'amministrazione delle società partecipate deve farlo a titolo di rimborso spese. In secundis perché non crediamo che il merito dell'eventuale risultato di gestione sia ascrivibile ai consiglieri di amministrazione. Io credo che vada questo ascritto a un direttore capace come l'ingegner Bortolotti. Mi rifiuto di credere che, conoscendo qualche come dire, componente del consiglio di amministrazione dell'AMNU, sia di sua mente, di sua sponte, l'aver raggiunto questi risultati. Tanto più, come dice giustamente Dal Bianco, che è un provvedimento inopportuno quello di raddoppiare, triplicare l'indennità dei consiglieri d'amministrazione in un periodo in cui le famiglie sono purtroppo colpite da questa crisi generale. Ecco, l'aumento del resto di 1.000 euro è in contrasto con una delle ultime normative provinciali in materia di indennità dei consiglieri di amministrazione delle società pubbliche. Inoltre, beh, lo diceva lei giustamente prima, Sindaco, se si tratta di un premio di risultato vanno fatti alcuni ragionamenti, cioè va prima fissato il risultato a partire dal quale poi si giustamente darà un eventuale premio insomma, per i consigli di amministrazione. Ecco, così, messa così, sembra veramente più un regalo di Natale per i consigli di amministrazione che non un premio per il risultato ottenuto. Va detto inoltre, e questa secondo me è la cosa più importante, che il patrimonio di AMNU è patrimonio pubblico, che spetta quindi pro quota azionaria ai vari comuni e quindi anche al comune di Levico Terme. Quindi, senza dubbio, l'assemblea dei sindaci, alla quale lei non era presente e quindi non è responsabile per questo, se non avendo mandato magari la delegata, e quindi lei è responsabile per questo aumento, ci fa specie quindi che patrimonio pubblico, patrimonio bilancio del Comune di Levico sia stato diviso ai privati. Questo ci lascia a limiti. Siamo inoltre meravigliati che la vice sindaco Frezinger, che purtroppo questa sera è assente, non abbia informato nella seduta scorsa del Consiglio Comunale dove di AMNU si trattava, la vice sindaco Frezinger non ha informato di questa cosa. Conoscendola come persona onesta e come dire, assolutamente trasparente, questo ci meraviglia un po', ci dispiace che non possiamo chiederne conto di questo comportamento questa sera perché non c'è, ma magari ce lo dirà la prossima volta. E secondo me questo dal punto di vista politico è un atto grave, non aver informato il Consiglio Comunale. Probabilmente altri gruppi consigliari in altri tempi avrebbero chiesto le dimissioni rispetto a aver mentito al Consiglio Comunale, perché avendo sottaciuto questa cosa in sostanza la vice sindaco ha mentito al Consiglio Comunale che rappresenta tutti gli abitati di Levico. Tornando al discorso dell'AMNU, per carità è una società che vanta numerosi premi e numerose cose positive, però magari poi lascio la parola al consigliere Efren Filippi che ha studiato le varie mancanze di AMNU. Secondo noi, rispetto a tariffe molto elevate, ecco, il servizio in varie occasioni lascia un po' a desiderare.
Ha chiesto la parola al consigliere Dal Bianco, prego consigliere.
Grazie. Due puntualizzazioni alle risposte del sindaco. Non si può presentare un ordine del giorno di questo tipo, quindi la domanda che viene, la richiesta che viene fatta non è possibile. È possibile comunque far sentire la voce del Consiglio Comunale di Levico, che è contrario a questa cosa, ma soprattutto prima mi dice che è giusto comunque, da quello che ho capito, che si diano questo premio, perché è giusto, e mi piacerebbe che lo spiegasse anche a quattro occhi ai cittadini, cittadino per cittadino. Poi però chiede che la maggioranza vuole che cambino le modalità, quindi non è più giusto. Poi mi dice che non si può fare niente perché ormai è già fatto, e la vice sindaco, come diceva il consigliere, non ha riferito di questa cosa. E questa cosa è abbastanza grave, perché ci hanno fatto firmare, e noi ci siamo astenuti la volta scorsa nel Consiglio Comunale, l'approvazione di questo nuovo regolamento, ma perché era un proforma, bisognava farlo abbastanza in fretta perché scadeva. E però questa cosa è importante e non è stata riferita assolutamente. Allora, queste cose sono cose, ribadisco, importanti, e sono contento che ci siano persone di Levico ad ascoltare, a seguire il consiglio, perché è importante che la trasparenza vada di moda, cioè dobbiamo riferire, firmiamo veloci questo regolamento, perché poi vai a vedere l'ordine del giorno e all'ultimo punto sì, io pregherei di non commentare ad alta voce, perché tanto insomma prendi la parola e ne parli. Allora, adesso ho perso il filo, per cui vabbè, insomma, è importante che la situazione venga resa trasparente e far portare in consiglio un punto importante e non riferire, comunque almeno in conferenza capigruppo, di questa decisione presa, di questo premio, e vedere che all'unanimità i sindaci, la governance dei sindaci ha approvato questo premio. Insomma, è una votazione che il nostro delegato, che il nostro rappresentante ha preso e non ne ha portato in discussione, almeno in conferenza capigruppo. Grazie.
Ha chiesto la parola al consigliere Lancerin, prego.
Grazie Presidente. Non mi voglio assolutamente ergere a difensore d'ufficio dell'assessore Freizinger, però visto che non c'è, voglio sottolineare una cosa. Nel Consiglio Comunale scorso, quando abbiamo parlato del punto relativo ad AMNU, l'ordine del giorno non era la relazione dell'operato e della conferenza dei sindaci che c'era stata e alla quale aveva partecipato la vice sindaco. Era l'approvazione o meno dello schema di governance della società AMNU, che la conferenza dei sindaci aveva deciso di darsi, ed era in realtà un atto dovuto perché la società è una società in house. Quindi di fatto, per l'amor di Dio, poteva dirlo, poteva anche fare una relazione completa di tutta la riunione che c'era stata. Però francamente io credo che sarebbe andato assolutamente fuori tema, non era quello l'oggetto dell'ordine, del punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, bensì l'approvazione di un regolamento di governance della società. Nel regolamento di governance della società, che lei non ha votato ma si è astenuto, non c'era scritto che si doveva dare o meno un premio agli amministratori, c'era scritto che la società deve essere governata secondo le determinate regole. Punto. Quindi volevo segnalarle, consigliere Dal Bianco, di non preoccuparsi che lei non ha votato o non si è astenuto o si è astenuto dal votare nessun provvedimento, diciamo, di quel genere. Lei si è astenuto dal votare un regolamento che era un atto dovuto, niente di più. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Filippi, prego.
Niente, torniamo magari al tema. Il premio, ricordiamo, è pari al 50% del compenso totale, quindi è anche un premio sostanzioso. Per seconda cosa, ricordiamo che il premio, qualsiasi premio, qualsiasi azienda decide il premio prima di quando viene dato, perché no, prima do il premio e dopo mi sembra un po' assurdo. Terza cosa, il servizio funziona? Questo è. Avete visto come sono ridotti i nostri bidoni? Avete visto come sono le campane del vetro dopo che sono state svuotate? Cioè, sono vetri dappertutto e così, sono sporchi, sono vetusti. Ci sono isole di raccoglimento mascherate? No, nemmeno nel centro turistico del nostro paese. Quindi, sono le prime cose. Secondo me, se ci sono dei disavanzi, magari il nostro comune, che ha comunque una percentuale rilevante, potrebbe farsi capofila e far migliorare il servizio, potrebbe mascherarli, potrebbe fare delle scelte, potrebbe completarle le isole ecologiche. Ci sono isole ecologiche senza la raccolta della plastica, isole ecologiche senza la raccolta del vetro, sono buttate lì a caso. Forse ce n'è una fatta bene lì in via Bion, che è abbastanza mascherata, bella, nascosta, perché forse il luogo gli è favorevole. Quindi secondo me è molto meglio quella. Poi, se proprio c'è questo disavanzo, magari sapete che l'AMNU è in affitto dal comune di Pergine per quanto riguarda lo stabile, si potrebbe pensare, tutto questo disavanzo da qualche anno, sono ridotti i costi e quindi ci sono questi disavanzi, forse magari è meglio pensare ad acquistare lo stabile dell'anno, quindi il servizio migliora ancora, quindi le tariffe calano ancora. Poi è giusto che il comune si faccia suo le tariffe sono delle tariffe, non sono una tassa, quindi forse non sono neanche del comune, le tariffe sono soldi nostri che abbiamo pagato un servizio, se il servizio non viene fatto, se il servizio c'è un disavanzo, forse è meglio calare questo costo del servizio, perché penso, essendo una tariffa, non essendo una tassa, forse non è proprio il comune non è che può farne quello che vuole, non so, magari qualche risposta, quindi non mi sembra proprio inadeguata l'ordine del giorno del consigliere Lambianco.
Ha chiesto la parola al consigliere Beretta, prego Gianni.
Grazie Presidente. Allora, mi trovo sicuramente in gran parte favorevole a quanto richiesto dal consigliere Lambianco, in quanto io ho fatto l'amministratore dell'azienda di promozione turistica per alcuni anni, ma non vedo perché magari da un anno all'altro sono aumentate le presenze, abbiamo chiesto un premio. È un nostro dovere che dobbiamo fare nel migliore dei modi quello che abbiamo chiesto, perché poi ci siamo proposti noi, non è che ci siamo presi per la giacca, ci hanno messo lì, fai questo lavoro forzato. È stata una richiesta di una persona che pensa di poter portare del bene, l'ha fatto, bravo, complimenti, è quello che hai voluto fare. È come se lei sindaco a fine anno chiedesse un premio perché è riuscito a fare bene il suo lavoro. Lei ha chiesto di fare il sindaco, è stato votato, bravissimo, e portiamo avanti il nostro lavoro. Penso, e me l'ero scritta bravissimo Tommaso, che il premio deve essere dato alla dirigenza o ai capi ufficio. Se questo lavoro è stato svolto, è stato migliorato, è stato sicuramente per un piano industriale proposto dalla dirigenza e sicuramente avallato, come è giusto che sia, se lo ritrova opportuno, il consiglio d'amministrazione. Quindi un premio, se va dato, va dato a chi ci lavora all'interno e non tanto, secondo me, il consiglio di amministrazione. Quindi non vedo bene che in un futuro, se un'azienda partecipata da noi comune, che sia STET, SEVA o STET, AMNU o qualsiasi altra cosa, in un futuro ci siano dei premi per il consiglio di amministrazione. Secondo me vanno dati a chi all'interno ci lavora, a chi all'interno porta un piano industriale che funzioni e che dia un beneficio economico e di servizio, come ha detto prima il consigliere Efrem, perché le nostre isole ecologiche non penso siano proprio il top. Se si va in giro si trovano delle isole ecologiche interrate, si trovano delle soluzioni molto molto più all'avanguardia. Noi siamo un po' indietro su questo ordine del giorno. Volevo fare solamente un piccolo punto su quanto detto invece dal consigliere Lancerin e Maurizio. È vero che l'altra volta si votava la governance e dopo non dobbiamo dilungarci su mille altre cose. Io avevo fatto una richiesta personalmente a chi aveva partecipato a quella riunione, in quanto tu eri presente alla conferenza di capigruppo, da quanto ci era stato detto uno dei primi consigli, tu dovevi essere delegato eventualmente per gli incontri con l'AMNU, e è ricaduto un po' dalle nuvole che stavamo votando una governance dove che tu stesso non ne sapevi niente, insomma, e ne abbiamo discusso velocemente lì e va bene, l'abbiamo votata e va bene così. E la vice sindaco ha relazionato in parte quanto è stato l'incontro a cui ha partecipato, giustamente perché il sindaco aveva delegato lei. Quindi forse, giustamente dice il sindaco, non si può votare una cosa e andare su un retroattivo, visto che è stata votata all'unanimità, e quindi se legalmente non si può, se lo dice anche il nostro segretario, ne prenderò atto. Però ci impegniamo che da qua in futuro invece non ci siano dei premi per il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione uno lo deve fare perché lo sente, perché lo vuol fare, e deve dare sempre il massimo, se no ci sono mille persone magari anche più capaci che possono andare a ricoprire questo ruolo. Quindi non trovo corretta neanche il fatto che d'ora in poi nelle nostre partecipate vengano dati dei premi, magari natalizi, visto il periodo, insomma, con l'aria che tira. Grazie.
Ha chiesto la parola al sindaco, prego, a lei sindaco.
Rispondo ai vari interventi, cominciando dall'intervento di Tommaso Hackler, e rispondo dicendo che l'intervento di Tommaso Hackler ha fatto delle affermazioni gravi e censurabili. Mi dirigo subito all'affermazione con cui sostanzialmente la vice sindaco ha mentito al Consiglio Comunale. Lei si dovrebbe vergognare di dire questa cosa, perché la vice sindaco non ha mai mentito al Consiglio Comunale. Ha portato in delibera coerentemente una proposta di delibera che era quella sulla governance. Abbiamo allegato trasparentemente il verbale di tutta la seduta, dove c'era un altro punto dell'assemblea sovrana dei soci di una società privata che ha deciso una cosa, in questo caso il premio di cui stiamo discutendo. Quindi lei non può venire a dire che il vice sindaco mente di fronte al Consiglio Comunale, perché è un'affermazione grave e gratuita che io la invito a ritirare. Secondo, trovo sinceramente coraggioso da parte di Impegno per Levico la lettura che lei fa dell'amministratore pubblico, dove dice che è contrario al fatto che un amministratore di una società pubblica percepisca compensi, dovrebbe farlo solo per il rimborso spese. Mi pare di ricordare che esponenti di punta, forse diciamo pure l'esponente di punta del vostro partito, partecipi attivamente a società pubbliche ritirando dei compensi che non sono però di 1.000 euro, ma sono di svariate migliaia di euro che superano le decine di migliaia di euro, e non in una ma in due società pubbliche. Assolutamente slegato dei risultati di questa società, perché quando si dicono le cose bisogna avere il coraggio di dirle fino in fondo. Poi l'affermazione che tranquillamente qui ci si raddoppia, ci si triplica le indennità è assolutamente falsa, perché riportiamo le cose alla loro concretezza, andiamo a vedere quante sono le indennità che percepiscono i consiglieri di amministrazione di AMNO. Se si pagano l'assicurazione di responsabilità civile, gli restano in tasca forse 150 euro all'anno. Possono farlo? Possono non farlo? Perfetto, possono anche stare a casa, certo che è vero, ma assolutamente sono contrario all'affermazione che dice Beretta che il merito è tutto della struttura. Io ho fatto il dirigente per anni di una società e so che cosa vuol dire dirigere una società, ma vi assicuro che senza un consiglio di amministrazione capace la società, con solo il direttore della struttura, non va avanti. Ci vuole consigli di amministrazione che sono capaci di prendere decisioni, di amministrare imprese, portare valore all'impresa pubblica, che vuol dire restituire ai soci, cioè ai comuni e al territorio, servizi e valore. Sul tema dell'efficienza poi possiamo iniziare una discussione in modo assolutamente sereno. Sta di fatto che AMNO, al di là dei difetti che ci sono sicuramente nella gestione, che ci sono migliorabili, si è meritata premi di efficienza, ma non uno, più riconoscimenti, e nel 2014 in bolletta ai cittadini restituisce soldi, e altri soldi li paga ai comuni, che utilizzeranno questi fondi, ma non 5.000 euro, centinaia di migliaia di euro, per fare servizi pubblici. Allora, fuori dalla demagogia, dobbiamo dire queste cose, perché sennò è facile attaccare tutto. Infine, Enfane, sinceramente io non ho capito la tua richiesta, cioè non ho capito, intanto continui a parlare di disavanzo, non ho capito di che tipo di disavanzo stavi parlando. Sul tema del servizio pubblico che sta facendo AMNO, io non ho capito esattamente a cosa ti riferisci. Se il Consiglio di Amministrazione deve comprare la sede di Pergi, non ne ho la minima idea. Io ho valutato 5 bilanci della società e in 5 bilanci ho riscontrato che questo Consiglio di Amministrazione, chiedo di essere smentito se è vero, ha agito dal punto di vista amministrativo in modo corretto ed efficiente. Questo è il tema, e stiamo parlando di euro 5.000, non stiamo parlando di euro 25.000 o di euro 30.000 o di euro 180.000 che si basta leggere i bilanci di altre società, stiamo parlando di questo. Dopo condivido, è vero, dal punto di vista del metodo, l'abbiamo detto anche noi, non condividiamo ex post, però dobbiamo anche riportare le cose a quello che sono, perché sennò facciamo demagogia. Ma fare demagogia è bello e forse anche utile dal punto di vista elettorale, però alla fine non portiamo l'utilità pubblica, portiamo solo la demagogia.
Ha chiesto la parola la consigliera Piazza, prego.
Grazie Presidente. Niente, io intervengo solamente per ribadire la mia posizione in merito al presente ordine del giorno. Dunque, posto che a mio avviso il CDA di una società pubblica non dovrebbe conferirsi premi di risultato per fare bene, cosa che dovrebbe costituire consuetudine, data comunque l'irricevibilità del presente ordine del giorno, propongo, e sono convinta che la mia richiesta troverà comunque l'appoggio della maggioranza, che in virtù del principio di trasparenza che costituisce il nostro operato, qualora ulteriori premi per il ben operare fossero previsti, venissero posti all'attenzione dell'intero Consiglio. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Dal Bianco, prego.
Grazie. Era per sottolineare il tutto va bene del sindaco, che prima ha detto che è stato portato il verbale. Allora, il verbale della riunione è stato richiesto in conferenza capigruppo dal sottoscritto martedì. Il verbale della riunione stessa è stato richiesto venerdì mattina, prima del consiglio comunale, e non era ancora pronto. Il verbale è stato inviato alle ore 12.30 via mail il venerdì pomeriggio. Io lavoro e avevo scrutini pomeriggio, non ho potuto vedere la mail. Questa è una mia mancanza. Però se lei mi dice che il verbale richiesto il martedì viene inviato il venerdì pomeriggio prima del consiglio comunale e c'è l'email dall'ufficio del segretario, io le posso dire che non va tutto bene, perché se siamo così trasparenti, forse il martedì, quando è stato richiesto il verbale, non dico il mercoledì, ma insomma in serata o giovedì, questa cosa poteva essere fatta, o già il mercoledì stesso. Però stiamo giocando come i bimbi, ci stiamo nascondendo dietro un fatto che è importante, che è il fatto di darsi un premio così, davanti a una popolazione che non è così contenta del servizio, pur essendo un comune riciclone, pur avendo la possibilità di farlo come consiglio di amministrazione, non è sbagliato, però è la situazione, l'aspetto etico. Cerchiamo di andare incontro ai cittadini, e questo è questo quello che dico. Per cui fanno bene, fanno male, hanno fatto poco, ne hanno dato tanto, sono questioni discutibili. Il fatto è che, come giustamente ha detto la consigliera, bisogna mettere una regola, bisogna far sì che sia tutto più trasparente e far sapere ai cittadini che tutto va come deve andare e che stiamo cercando di lavorare per loro.
Ha chiesto la parola il consigliere Tommaso Hackler, prego.
Molto brevemente, e non certo per fare polemica, ma per ribadire alcune cose. Allora, se lei dice, sindaco, che l'AMNU fa un buon lavoro, vuol dire che non conosce il paese o perlomeno non si sofferma dove ci sono le isole ecologiche, perché allora è veramente strano avere delle isole ecologiche che non sono complete. In centro storico non esistono raccoglitori della plastica, abbiamo isole ecologiche, come diceva bene prima il consigliere Filippi, sono, eufemisticamente parlando, sporche. Beh, insomma, non credo che un paese turistico, ma anche comunque all'interno delle frazioni, stia bene con le isole ecologiche sporche e non mascherate, perché vuol dire che parte dell'avanzo di amministrazione di AMNU sarebbe potuto essere speso anche per mascherare i rifiuti e per dare al centro storico un aspetto degno di una cittadina turistica come Levico. Allora, poi lei mi smentisce dicendo, quando noi diciamo che i consiglieri d'amministrazione di AMNU si sono raddoppiati gli stipendi, se al netto dell'assicurazione di cui prima lei faceva riferimento rimangono 150 euro e si sono disposti un aumento di 1000 euro, è ben più che raddoppiato lo stipendio, è matematica, no? Allora, e lo stipendio, l'indennità di carica, dopo... Ho capito, comunque secondo me non ne va fatto. Allora, la vice sindaco, io credo che un aumento di indennità, questi 1000 euro, se fosse stata veramente così corretta, l'avrebbe riportato in sede di dibattito, insomma. L'ha sottaciuto, non so se dolosamente oppure perché si è dimenticata di farlo, questo non è dato di saperlo visto che questa sera manca.
Ha chiesto la parola al consigliere Filippi, prego.
Ritorno indietro. Allora, noi parliamo di premio dato una tantum e lo diamo al consiglio di amministrazione, perché la raccolta differenziata è fatta bene, ma da chi? Dal consiglio di amministrazione dell'AMNU? Bene. Secondo, diamo questo premio e abbiamo parlato prima di efficienza, e l'efficienza non c'è, quindi il premio dovrebbero darlo doppio ai nostri cittadini, perché malgrado l'inefficienza dell'anno raggiungiamo dei risultati ottimali. Quindi mi sembra l'assurdo, ma veramente secondo me è proprio, non ci siamo. Poi tornando al fatto delle votazioni, come parliamo prima, che ero io alla riunione di capigruppo e ci eravamo lamentati perché non avevamo il tempo necessario per analizzare i documenti, come sempre succede, che poi ci ritroviamo perché all'ultimo momento dobbiamo comunque sempre votare alcune cose, perché sembra impossibile che qualsiasi cosa debba votare il Consiglio Comunale di Levico, ci troviamo il 22 di dicembre e il 23 scade qualcosa. Quindi secondo me, come il consigliere Rossella Piazza diceva, la trasparenza è tutta un'altra cosa. La trasparenza è dare i documenti molto prima, dare l'opportunità alla minoranza, che in fin dei conti secondo me la minoranza vuol partecipare a dare una mano ad amministrare, ma veramente in modo sereno e per fare il bene, perché in fin dei conti se il servizio di raccolta differenziata, se il servizio dei rifiuti così funziona, va bene a tutti noi. Se poi oltretutto ci saranno dei risparmi, meglio ancora. Però non possiamo parlare di efficienza, non possiamo parlare di premio quando l'efficienza è oggettivo, non c'è. Quindi secondo me è la cosa più assurda è quella. In più parlare di premio a posteriori è ancora più assurdo. Dopo, se sbaglio, correggetemi.
Ha chiesto la parola il sindaco, prego sindaco.
Sul fatto che l'efficienza oggettivamente non c'è, è un'informazione sua, per carità, benissimo, se lo basa sulle cose che ha detto lei. L'efficienza dell'impresa, vi dico io di cosa si parla quando si parla di etica. Stiamo parlando di un consiglio di amministrazione che quando siede e lavora, e usciamo per cortesia dalla facile barzelletta che il consiglio di amministrazione potrebbe anche non esserci, tanto la società va avanti lo stesso, perché ora tutti quanti noi, quando andiamo tutti a casa, tanto ci sono i dipendenti comunali. Non è così. Le cose funzionano perché bisogna prendere delle decisioni. Dopo, per carità, nel metodo, l'ho detto io in primis, condivido, la prossima volta bisogna impostare le cose in modo diverso. Ma qua di cosa stiamo parlando? Qua stiamo parlando di una società che i costi degli amministratori li ha dimezzati in 5 anni, cioè gli amministratori se li sono dimezzati, mentre le altre società pubbliche se li sono aumentati, e stiamo parlando di costi ridicoli, ridicoli, perché questi qua, te lo dico io che quasi ci rimettono. Poi voi dite che parliamo di etica, ma l'etica dobbiamo calarla nel reale, cari signori. L'etica è l'etica di una società che dal punto di vista amministrativo ha agito bene, ma non perché ha aumentato le tariffe, perché ha risparmiato i costi, perché si è presa la responsabilità di riorganizzare il personale, di non sostituire i pensionamenti, sta lavorando in questo senso, tutto qua. Quindi quando si parla di queste cose bisogna anche avere il coraggio di dire pane e pane, vino e vino, e euro agli euro. Quindi quando si parla di raddoppio, che da 1.500 si passa a 3.000, capiamoci, perché altri amministratori che siedono, e non si parla qua di rispondenza al risultato della società, percepiscono 20-25 mila euro all'anno, 30-50 mila euro all'anno. Di questo stiamo parlando. Dopo tutto il resto, per carità, possiamo stare qua a fare etica tutta la sera, ma qua stiamo parlando di 5 mila euro di premio, che sono d'accordo e abbiamo condiviso in maggioranza. La prossima volta, se viene dato, si può anche decidere di non darlo, deve essere pianificato in modo prioritario, prima, faccio fare prima le regole, sono d'accordo, ma non bisogna stracciarsi le vesti e fare demagogia, perché questo è inaccettabile. E comunque la vice sindaco non ha detto nulla di falso al Consiglio, non ha omesso niente, avete deliberato una delibera legittimamente di una convenzione di 3 pagine, questo è stato fatto l'altra volta in Consiglio, trasparentemente 3 pagine di delibera da leggere e approvare, chiuso, questi sono i dati di fatto, tutto il resto...
Ha chiesto la parola la consigliera Piazza, prego.
Sì, una precisazione, forse sono stata fraintesa poc'anzi. Quando ho fatto riferimento al principio di trasparenza, intendevo che tale principio di trasparenza che deve guidare l'intero Consiglio e quindi l'intero nostro operato è stato attuato e deve essere attuato anche pro futuro. Tutto qui.
Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, prego.
Grazie. È vero, stiamo parlando di
pochi spiccioli, fra virgolette, non stiamo parlando, ma secondo me è proprio una questione di metodo invece. Volevo chiedere eventualmente se può intervenire anche l'assessore competente all'AMNU, se era stato dichiarata, se era stato fatto un conchiuso di giunta, magari prima di dire avare un operato veramente buono, molto buono, e secondo noi è da premiare, o se è stata una scelta pure mera da parte del sindaco così. Ma su questo invece comunque voglio dire che secondo me d'ora in poi comunque non vedo il perché bisogna dare dei premi, punto. Anche perché comunque se guardiamo le tariffe dell'AMNU forse facciamo un servizio perché abbiamo delle tariffe non sicuramente a livello di tante altre località.
Prego sindaco.
Il funzionamento della società per azioni AMNU. La società per azioni non agisce sulla base di un input della giunta comunale, agisce sulla base della delibera di tutti i soci, e tutti i soci che erano presenti, il 97% del capitale, quindi tutti i comuni, hanno approvato, e si approva in assemblea dei soci. Questo è il dato di fatto. Cioè noi non abbiamo fatto nessuna giunta prima, perché l'assemblea è sovrana e agisce sull'ordine del giorno che viene proposto al consiglio di amministrazione. Questo è diritto, cioè non è una cosa. Quindi la domanda non esiste. Dopodiché io sono d'accordo, l'ho detto io per primo, che vanno pianificate prima, sul tema d'accordo, non d'accordo, sul premio, eccetera, eccetera. Qua è una questione di principio o di opinioni su cui possiamo discutere.
Ha chiesto la parola al consigliere Dal Bianco, però le ricordo che questo è il suo ultimo intervento.
Sì, grazie. No, era per sottolineare un attimino il tono, arrogarsi il diritto di usare un tono così forte in un consiglio comunale, secondo me ci si può risparmiare. Siamo persone civili, possiamo tenere un tono compassato, tranquillo, di cui possiamo discutere. Per cui non penso certi termini si debbano usare, e con questo fervore. E comunque il sindaco si dice disponibile a cambiare questo metodo. Forse era meglio pensarci un attimino prima, adesso ci abbiamo pensato e ben venga. Astenersi mi sembra quantomeno strano. Possiamo cambiare, ma astenersi mi sembra strano, sembra quasi, e le sue parole hanno detto questo, che lei giustifichi questo premio. Per cui bisogna spiegargli ai cittadini che c'è stata una posizione da una parte e una posizione dall'altra. Secondo me, cambiando un po' le cose, questo ordine del giorno può essere approvato.
Ha chiesto la parola al sindaco, prego sindaco.
Mi scuso per i toni, ma li ho usati solo perché quando sento parlare del vice sindaco che ha mentito il consiglio comunale, mi scuso, però secondo me lo trovo assolutamente inaccettabile, perché è una falsità che non posso accettare. Quindi mi scuso per i toni causati da un mio disappunto su questa cosa che poteva essere evitata, quella trovo estremamente scorretta. Sul tema dell'astensione va fatta, perché questa, ripeto, è una delibera sovrana di un consiglio di amministrazione, punto. Quindi io propongo alla mia maggioranza di astenersi sulla delibera, perché è un oggetto oltretutto impossibile. Credo di aver spiegato abbastanza chiaramente in seduta pubblica quelle che sono le ragioni. Non capisco cosa devo fare di più.
Vedo che nessun altro ha chiesto la parola, pertanto io metterei ai voti questa mozione. Quindi chiedo ai consiglieri che intendono esprimere voto favorevole. 6 voti favorevoli, e voti contrari 0, voti astenuti 11. Quindi la mozione l'ordine del giorno è respinto con 11 voti di astenuti e 6 favorevoli. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Si tratta di una variante 2014 al piano regolatore generale PRG per adeguamento normativo alla disciplina urbanistica del settore commerciale, legge provinciale 30 luglio 2010 numero 17. Relatrice di questa delibera è il vice sindaco Laura Freisinger, assente per malattia, pertanto passo la parola al sindaco.
Grazie Presidente. Allora, essendo assente il relatore per malattia improvvisa, purtroppo, ma di stagione, tranquillizzo, ed essendo questa una variante che è una variante normativa, quindi una variante obbligatoria che non ha implicato nessun tipo di scelta da parte della giunta comunale, io oggi volevo fare la premessa generale alla delibera. Poi, nel caso ci fossero richiesti chiarimenti, ho chiesto gentilmente all'ingegner Barbara Ecker, che ha redatto tutta la parte relativa alla variante, di essere presente. La inviterei eventualmente, chiedo al Consiglio il permesso di farla intervenire, perché dal punto di vista tecnico, io lo confesso, non sono preparato a rispondere, essendo appunto la materia stata predisposta, la delibera è stata predisposta dal vice sindaco, che appunto oggi non c'è. Però, non so se il Consiglio è d'accordo, quindi però io la proposta che faccio io è questa. Io leggo adesso la premessa alla delibera, che peraltro abbiamo anche, come dire, illustrato in un incontro pubblico fatto con i tecnici del settore, a cui era stato invitati a partecipare, e so che alcuni consiglieri comunali erano andati, perciò i consiglieri avevano potuto anche prendere, come dire, nozione della variante. Sostanzialmente questa è una variante al piano regolatore generale, no? Che viene richiamata dalla legge provinciale, viene resa obbligatoria dalla variazione della legge provinciale del 2010 sulla disciplina dell'attività commerciale. Queste modifiche, che poi sono state nel tempo, diciamo, deliberate in toto da parte della giunta provinciale, prevedono l'obbligo di procedere all'adeguamento delle norme di attuazione dei piani regolatori comunali entro il 31/12/2014. In sostanza, alla proposta che voi vedete allegato, c'è la modifica del titolo 14 del nostro piano regolatore, suddivisa in tre fasi. Prima viene riportata la vecchia normativa, poi viene riportata la normativa di raffronto fra con le cancellazioni, le aggiunte, le integrazioni dei vari articoli, e poi in fondo viene riportato in toto per intero appunto tutto il titolo e quindi tutta la nuova normativa. È una normativa, ripeto, per la quale la giunta non ha fatto nessuna scelta, quindi è stato un mero adeguamento che stanno deliberando tutti i consigli comunali entro fine anno. In questo stesso momento c'è il Consiglio Comunale della Pergine, che è il nostro stesso ordine del giorno, e quindi si tratta di un mero adeguamento normativo. Io non aggiungo altro, perché o mi metto ad illustrare, in questo caso chiamerei gentilmente la tecnico del comune, oppure passo la parola ai consiglieri per vedere se desiderano avere degli approfondimenti sugli aspetti specifici, essendo appunto un argomento normativo appunto che era necessario adeguare e che sostanzialmente noi stiamo applicando in ottemperanza della stessa norma.
Apriamo quindi la discussione su questo punto. Prego, consigliere Beretta.
Grazie Presidente. Beh, penso che chi volesse avere delle informazioni le poteva avere nelle due riunioni che sono state fatte, grazie anche al vice sindaco e all'ingegnere Barbara Ecker, che ha dato risposta a tutte le varie domande che sono state fatte con le consulte di quartiere e con i consiglieri che ne volessero far parte. So che, grazie anche all'informazione del consigliere Moreno Peruzzi, che è anche consigliere in Comitato di Valle, questa sera veniva votata in Comitato di Valle, adesso non so la dicitura esatta, ma una variante urbanistica commerciale, una cosa del genere se non sbaglio, insomma, se magari poi uno stralcio, e ci saranno 6 mesi circa per poter eventualmente portare le nostre osservazioni a riguardo, insomma, di questa. Chiedo al sindaco se può dare, dal momento che fin da stasera probabilmente la voteranno e penso la voteranno a favore, ci sarà la possibilità di fare un gruppo di lavoro piuttosto che una commissione che valuti bene quanto c'è all'interno. Da quanto mi si è detto sembra che, insomma, una parte delle aree commerciali interessate a Livi, con le due parti più importanti, una forse non era da fare, l'altra forse sì, e via dicendo, insomma, se magari c'è il caso sia il caso di prendere in mano il progetto e valutarlo attentamente e non magari frettolosamente all'ultimo momento di corsa. Per il resto mi trovo a votarla favorevole, mi sono informato, vedo che appunto è un adeguamento provinciale che hanno fatto anche gli altri comuni, qualcuno ogni tanto fa il furbo e ci inserisce qualche altra area, ma mi sembra che per tutto il resto sia a posto, grazie.
Ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Sì, l'argomento che ha citato il consigliere Beretta è estremamente complesso, quindi non mi addentro nei dettagli tecnici, però effettivamente oggi, appunto stasera, in delibera la Comunità di Valle questo piano stralcio, diciamo, no, del commercio, che è di estrema rilevanza. Questo sì, lì ci sono delle scelte di fondo e ci sono anche dietro una serie di valutazioni che nascono anche da uno studio che è stato, diciamo, commissionato dalla Comunità di Valle, all'Alta Val Sugana e Bernstorff, all'Università di Torino, che io avevo potuto apprezzare in una relazione, appunto, degli stessi docenti che avevano, dei consulenti, diciamo, della Comunità di Valle, e già in quella sede io avevo chiesto se fosse stato possibile nel momento opportuno poi venire sul territorio ad illustrare un piano che è molto, diciamo, articolato, che quindi necessita non solo da parte della minoranza ma anche da parte nostra di essere compreso appieno, ma soprattutto da parte della popolazione, dei tecnici, eccetera. Quindi l'istanza è non solo accolta ma sostenuta da noi, ci siamo già parlati anche con altri comuni, essendo chiaramente la comunità vasta e articolata, si pensava magari di organizzare un incontro anche sovracomunale insieme con Caldonazzo, Tenna, eccetera, cerchiamo di farlo a Levico, sull'illustrazione di questo piano, che però non c'entra con quello di questa sera, diciamo, ma che è quello sì di sicura rilevanza anche per come dire, il contenuto, se vogliamo, consulenziale che è stato prodotto dai tecnici che hanno sostenuto la Comunità di Valle in questo studio.
Ha chiesto la parola al consigliere Peruzzi, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Solamente per assicurare eventuali paure del consigliere Beretta o di altri, il piano che andiamo a votare noi stasera e che verrà adottato anche in Comunità di Valle è comunque frutto di un lavoro a monte per il quale la Comunità di Valle, tramite anche lo studio del CNR di Torino, ha richiesto ai vari uffici comunali e pertanto, insomma, non è preso per dato, insomma, dopo il quale comunque ci sarà il tempo per le eventuali osservazioni del caso. Tutto qua.
Ha chiesto la parola al consigliere Beretta, prego.
Scusa Moreno, ma mi hai fatto fare il secondo intervento. Non ho paura della Comunità di Valle, ho paura del Consiglio Comunale di Levico, che in passato ha preso delle decisioni ad persona e non per un rilancio economico. Io ho partecipato a 3-4 riunioni di questo piano che verrà stralciato questa sera, sono andato a Pergine, sono andato a Bersenthal, sono stato a Caldonazzo, grazie alla Briani, quanto ero presidente del consorzio, mi ha invitato in varie riunioni. Io quando mi prendo un impegno lo porto a termine, sono andato a tutte le riunioni che potevo andare, so che è stato fatto un buonissimo studio, so che sono state valutate molte cose sul discorso commercio, il traffico, l'abitato e tutto quello che ci andava in giro, quindi immagino che lo studio sia buono. So che in passato alcune decisioni venivano prese perché alcuni consiglieri possedevano dei terreni.
Ha chiesto la parola al consigliere Peruzzi, prego.
No, solo per precisare che si parla di, cioè io sto parlando in riferimento a un piano di comunità, pertanto quello che è stato in passato sul piano di Levico o quello che sarà lo faremo noi, insomma. Grazie.
Prego, consigliere Postal.
Sì, grazie Presidente. Sì, ho partecipato alla spiegazione che aveva dato l'ingegnere Ecker e devo dire è stata molto esaustiva, è riuscita a risolvere alcuni dubbi che avevamo, dubbi che è una materia nei quali la certezza assoluta non ci sarà mai, perché è talmente ostica e ingarbugliata la questione commerciale che avrà sempre un minimo di ombra nel momento che si andrà a applicare. Però devo dire la verità che rispetto alla normativa che avevamo in vigore quantomeno è stata fatta un bel po' di chiarezza, soprattutto con l'eliminazione delle equiparate. Noi abbiamo combattuto per 10-11 anni contro questa stranissima categoria di grandi esercizi, ma non sono grandi esercizi di vendita, di questa tipologia delle equiparate, per cui perlomeno adesso abbiamo tre grandi categorie e quelle sono. Va bene, credo, adesso io non entro in merito sull'aspetto commerciale stretto, però il fatto di aver portato il vicinato a 150 metri di fatto amplia moltissimo la possibilità di insediare attività commerciali in pressoché tutte le aree del territorio. Ecco, un'altra cosa saggia di questa modifica è quella di aver chiarito dove effettivamente non si possono realizzare attività commerciali, per cui anche questo è un ulteriore elemento di chiarezza. Direi che ringrazio quantomeno per aver diradato un bel po' di nebbia dall'urbanistica commerciale. Grazie.
Ha chiesto la parola al consigliere Dal Bianco, prego.
Sì, confermo le paure del consigliere Beretta, ma vabbè, questo è un problema tutto mio, per cui io mi asterrò sicuramente, anche perché siamo in prossimità della scadenza, come ogni volta arriviamo al 31-12 che bisogna approvare assolutamente. Mi piacerebbe che si arrivasse per dire l'anno prossimo scade il contratto delle terme, il 2015, forse cominciamo a pensarci adesso e cominciamo a creare un calendario di scadenze per non far arrivare i consiglieri inesperti e impreparati come il sottoscritto a non prepararsi, insomma. Per cui questa è una parte neanche tanto importante, però ci saranno argomenti più importanti e saranno forse calendarizzati meglio. Grazie.
Vedo che non ci sono altre richieste di intervento, pertanto inviterei il sindaco a dare lettura del dispositivo per conto della consigliera dell'assessore Freisinger.
Sì, ringrazio l'ingegnere Ecker che non è stata interpellata, voglio ringraziarla anch'io per il lavoro che ha svolto in premessa. Fatte le dovute premesse, diciamo, il Consiglio Comunale delibera di adottare la presente variante al piano regolatore generale vigente predisposto dall'ingegner Barbarecchi dell'Ufficio Sviluppo Urbanistico del Territorio, costituita da relazione tecnica, testo vigente delle norme tecniche di attuazione del PRG, testo nuove norme tecniche di attuazione del PRG, testo di raffronto delle norme tecniche di attuazione del PRG. Di dare atto che la presente variante di adeguamento normativo non prevede mutamento della destinazione in atto dei beni gravati da uso civico e che quindi non si rende necessario l'avvio della procedura di cui l'articolo 18 della legge provinciale di 14 giugno 2005 numero 6, nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico. Di disporre la pubblicazione dell'avviso dell'adozione della presente variante al piano regolatore generale su un quotidiano locale, all'albo comunale sul sito web del Comune di Levico Terme, di provvedere al deposito della variante in tutti i suoi elementi costitutivi di cui è il punto 1 e della delibera di adozione a libera visione del pubblico per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione di cui è il punto 3 presso l'Ufficio Sviluppo Urbanistico del Territorio in via Sluca De Matteoni 2. Di trasmettere la documentazione relativa alla variante in argomento unitamente alla presente deliberazione al Servizio Urbanistico della Provincia Autonoma di Trento per l'espressione del parere di competenza come previsto dal comma 3 dell'articolo 31 della legge provinciale 2008. Di dare atto che avverso il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 39/93 sono ammessi l'opposizione della Giunta Comunale, il ricorso al Presidente della Repubblica e il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa.
Allora mettiamo ai voti l'adozione di questa variante. Chiedo ai consiglieri di esprimere il voto favorevole. Voto contrario? Nessuno. Voto astenuto? 1. Quindi viene adottata la variante con 16 voti favorevoli e un astenuto. Chiedo anche ai consiglieri di esprimersi sull'immediata eseguibilità dell'atto, quindi voti favorevoli 16, contrari nessuno, astenuto 1. Quindi adottata con immediata eseguibilità. Passiamo al punto numero 6 all'ordine del giorno, istituzione del servizio pubblico di trasporto urbano turistico per il collegamento con la Panarotta per la stagione invernale 2014-2015. Relatore l'assessore Werner Hackler, a lei la parola.
Grazie Presidente. Dunque, l'amministrazione comunale di Terni, nello Sudano e Levico Terme hanno ritenuto di istituire il servizio di trasporto pubblico urbano turistico invernale per il collegamento dei rispettivi territori agli impianti di risalita della Panarotta, al fine di offrire ai turisti e ai residenti una valida alternativa all'uso del proprio automezzo per le esigenze di mobilità, dando anche la possibilità ai soggetti privati e automezzi, in particolare agli studenti, di praticare gli sport invernali. La legge provinciale 16 del 93
in merito alla gestione dei servizi pubblici di trasporto urbano, dispone che i servizi che interessano più comuni siano gestiti dai comuni secondo le forme associate previste dall'ordinamento dei comuni. E quindi in questo caso il mezzo adottato è appunto la stipula di una convenzione che vedremo in seguito, perché i comuni coinvolti sono più di uno e nella fattispecie il comune capofila è il comune di Pergine e noi come comune di Levico. Il comune di Pergine appunto è stato individuato come quale ente capofila. Si attribuisce al comune la facoltà di istituire il servizio pubblico di trasporto urbano turistico avvalendosi di imprese di trasporto aventi determinati requisiti tecnici e finanziari. Il servizio autonomia locale della provincia autonoma di Trento ha fornito alcune indicazioni, in particolare si evidenziano che il servizio pubblico di trasporto urbano di tipo turistico deve essere istituito con deliberazione di consiglio comunale e che lo stesso debba approvare lo schema di contratto che individua le caratteristiche delle attività da svolgere, gli standard qualitativi e quantitativi relativi al servizio. Si va a prendere atto che è stata appunto costituita il 31 luglio 2008 la Trentino Trasporti Esercizi S.p.A. quale nuova società affidataria dei servizi di trasporto, che il comune di Pergine Valsugana ha aderito alla società Trentino Trasporti Esercizi S.p.A. approvando schema di convenzione atto a disciplinare i rapporti per la governance della società, che con deliberazione numero 67 del 2010 il comune di Levico Terme ha aderito alla società Trentino Trasporti Esercizi S.p.A. approvando altresì lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti di governance, e per effetto di tale adesione la società Trentino Trasporti Esercizi S.p.A. si pone quale soggetto gestore del servizio pubblico di trasporto nella modalità in-house. Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento numero 284 e la successiva modifica numero 1269, con la quale sono state fissate le tariffe per i servizi turistici stagionali, si può dire che risultano le seguenti, ossia il biglietto di corso semplice pari ad 1,50 euro e il biglietto giornaliero pari a 3 euro. Visto il preventivo di spesa formulato da Trentino Trasporti Esercizi S.p.A. al Comune di Pergine Valsugana, e vista altresì l'ipotesi di riparto della spesa elaborata secondo il numero di abitanti e dal netto delle entrate ipotizzate, dalla quale si evince l'importo presunto di 2.004,89 euro a carico del Comune di Levico Terme. Ecco, dunque diciamo che questo è un servizio che come sapete prende ormai atto già da 4 anni e che appunto tende ad essere diciamo, un elemento in più, un piccolo tassello nella promozione di quella che può essere l'attività propedeutica della nostra stazione sciistica appunto della Panarotta, e che appunto è ritenuta meritevole da parte dell'amministrazione comunale, sicuramente adesso vedremo poi in fase di votazione appunto di dare sostegno a questo supporto e il supporto diciamo a questo tipo di iniziativa, soprattutto anche per quanto concerne diciamo, le attività scolastiche che possono diciamo, dal punto di vista anche sportivo avvicinarsi a quelle che sono le nostre risorse territoriali. Ecco, grazie quindi.
Apriamo la discussione su questo punto. Ha chiesto la parola al consigliere Beretta, prego.
Grazie Presidente. Io avrei alcune domande da fare all'assessore Werner. Questo è un servizio che può sicuramente aiutare la cittadinanza, quindi sicuramente i vari scolari, ma anche il turismo. So che già l'anno scorso c'era stata qualche preoccupazione da parte degli albergatori e anche di qualche cittadino, perché le fermate erano e sono anche, visto per quest'anno, la fermata principale dell'autostazione, Piazza Medici e l'istituto scolastico, quindi il nuovo istituto scolastico. Primo punto, se dobbiamo dire che è per rilancio anche della Panarotta, per dare un servizio, per un aiuto anche alla clientela scolastica, non mi sembra forse corretto fare una fermata dal 27 dicembre al 6 gennaio, quando le scuole sono chiuse, davanti alle scuole. Forse sarebbe più corretta fare una fermata nella zona delle terme, dove ci sono circa 14 alberghi che sono aperti, che portano sicuramente molta popolazione, molta clientela. È un servizio, un biglietto da visita di dare che possiamo dare e vendere verso l'esterno, oltre che al cittadino di Levico, che magari nella parte bassa è servito perché vanno alla stazione delle Corriere, nella parte est è servito dalla fermata alla Masera, ma nella parte ovest non è servito, non essendoci nessuna fermata, e secondo me forse è da rivedere. Già l'anno scorso c'era stato uno scambio di richieste, telefonate e mail, adesso non mi ricordo bene, perché mi hanno chiesto a me se come presidente del consorzio allora avevo organizzato la cosa, detto no, assolutamente non c'entro, ma vedo che ancora quest'anno siamo ancora allo stesso punto. Vien da dire anche perché se le entrate previste sono 889 euro diviso 3, perché penso che uno salga e scenda, quindi il prezzo giornaliero, sono alla fine 290 passaggi, 296 passaggi, quindi insomma se mettiamo su un servizio per 296 persone a 8.000 euro forse è meglio andare a prenderlo col taxi e li portiamo su questi ragazzi, insomma, perché alla fine il costo è quello. Altra cosa che volevo chiedere, se noi siamo vincolati, visto la governance che abbiamo, adesso questa parola sempre un po', sarebbe bello usare parole semplici italiane, insomma, per me, che queste governance, che abbiamo all'interno della questa partecipazione che abbiamo all'interno del Trentino Trasporti, se siamo obbligati a usare sempre il Trentino Trasporti o se è stato previsto un bando al ribasso con delle aziende locali di Levico o di Pergine, visto che i due capofila è Pergine e Levico, in maniera da dar lavoro alle nostre aziende piuttosto che all'azienda di Trento. Sicuramente almeno non andiamo come in altre vallate sono andate fino a Roma a cercare gli autobus e quindi già comunque ci siamo limitati, ci siamo fermati a Trento, però insomma abbiamo alcune aziende locali che fanno altri servizi piuttosto che le aziende insomma di Pergine. Probabilmente riusciamo a puntare qualcosa, perché penso se il prezzo è più basso noi dobbiamo andare da chi è più basso, anche se partecipiamo penso a una società pubblica. Quindi mi trovo un po' in disaccordo con quanto stipulato, non sicuramente con i 2.000 euro che il Comune deve versare, perché è un servizio che secondo me va fatto, ma va migliorato, perché sicuramente la Panarotta va rilanciata, è una palestra a cielo aperto che Levico deve sfruttare, deve conoscere, però se ne diamo le possibilità, diamo l'immagine, diamo il servizio, magari riusciamo a portare su qualcuno in più che va a sciare, a ciaspolare o semplicemente a prendersi il sole, riusciamo ad abbattere i costi e magari anche così ad aumentare il periodo, perché andiamo a coprirlo dal 27 dicembre al 6 gennaio, poi si salta dal 7 al 29, dal 21 gennaio, poi si perde dal 1 al 21 febbraio, si fa dal 21 al 28 febbraio. Cioè sono tutto un po' a pezzi che non riuscivo a capire. Ah no, scusa, perché poi dal 30 gennaio al 20 febbraio sono i pomeriggi, fino al venerdì non c'è il sabato e la domenica, perché è prevista per un servizio probabilmente più scolastico e non anche per l'altra clientela, che ripeto, turistica, ma anche del semplice cittadino di Levico o della famiglia o per i corsi di sci che vogliono andare su il sabato e la domenica, il servizio non è previsto perché è previsto fino al venerdì, sabato e domenica in altri periodi non è servito. Grazie.
Nessun altro ha chiesto la... Ah, ecco, consigliere Postal, prego.
Grazie. A volte mi sento come il Candido di Voltaire che affronta un ottuso ottimismo, sperando che qualcuno prima o poi impari qualcosa da quello che si fanno anche gli anni prima. Cioè, questo... Non entro in merito alle scelte fatte dall'amministrazione attuale, parlo per quello fatto fino a un anno fa. Questo tipo di trasporto è fatto specificatamente per il trasporto degli studenti delle scuole di Pergine e di Levico, sul quale trasporto possono accedere chiunque, cioè sia cittadini di Levico sia turisti, a un prezzo direi estremamente agevolato. Il prezzo è uguale sia per i turisti che per i cittadini che per gli studenti. Il problema che si sono sempre posti gli albergatori, oppure che non si sono mai posti gli albergatori e anche l'azienda di promozione turistica, se questo tipo di trasporto sia effettivamente ciò o sia un servizio a favore o a vantaggio degli albergatori. Tutti gli anni, questo l'abbiamo spiegato, tutti gli anni, non più tardi di 3 anni fa, la vice sindaco Taffara di Pergine aveva anche interpellato le aziende, soprattutto quelle di Levico, ma risposte non ne ha avute. Se si vuole salire sul
vantaggio dato da un tipo di trasporto pubblico, tra l'altro ha dei costi che non credo che qualcuno riesca a andare sotto, perché a 135 euro al giorno un pullman da 50, non saprei quale altra ditta riesca a competere. Tra l'altro, da un anno, dal 2013-2014, c'è anche un incentivo da parte della provincia che alla fine dà un contributo, perché questo lo considera proprio un trasporto pubblico. Logicamente il trasporto pubblico, magari lo spiegherà meglio eventualmente l'assessore, ha degli obblighi sia di orario che di percorso, per cui non può atterrare davanti a tutti gli alberghi, perché farebbe comodo atterrare davanti a tutti gli alberghi, ha dei percorsi obbligati. Diversamente uno dovrebbe farsi parte attiva e partecipare attivamente, il che vuol dire esporsi anche dal punto di vista economico per fare questo. Direi che sono due cose che possono coincidere, ma seguono in questo momento dei binari completamente diversi. Il discorso del sabato era stato fatto fino a 2 anni fa, però dopo è stato eliminato perché le società tipo Sci Club avevano delle difficoltà di orario e comunque utilizzavano i mezzi propri perché erano più libere di muoversi rispetto a quello che era l'orario del pullman. Grazie.
Ha chiesto la parola l'assessore Werner Hackler, prego.
Non posso altro che accodarmi a quanto esposto finora dal consigliere Postal, che comunque è stato il mio predecessore, diciamo, nella trattazione appunto di questo argomento fin dall'inizio, quindi da 3 anni a questa parte, e che ha sollevato esattamente tutte quelle che sono state le caratteristiche, nonché le peculiarità di questo progetto. Penso di non dover aggiungere altro, fatto salvo magari la richiesta che diceva prima, appunto, se siamo il consigliere Beretta, appunto, se siamo meno vincolati a mantenere un rapporto con Trentino Trasporti S.p.A. Si potrebbe dire di no come vincolo, diciamo, preciso, però bisogna anche valutare quello che è il servizio che Trentino Trasporti S.p.A. offre, diciamo, agli operatori locali per quanto riguarda la durata intera dell'anno scolastico, che effettivamente affida a loro direttamente quello che è, nell'ottica della collaborazione, diciamo, il servizio di trasporto dei nostri alunni, dei nostri ragazzi. Quindi diciamo che da questo punto di vista mi accodo nuovamente al consigliere Postal, affermando che effettivamente i prezzi esposti sono effettivamente, diciamo, possiamo definirli anche sottomercato, e quindi mi sento di sostenere quello che è stata, diciamo, la scelta condotta nella stesura di questo documento. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Lancerin, prego.
Grazie Presidente, anch'io volevo dire una cosa al consigliere Beretta in merito alla sua osservazione che il servizio è stato affidato a Trentino Trasporti anziché essere affidato a qualche altra società al limite locale. Ricordo che noi siamo azionisti di Trentino Trasporti, così è anche il Comune di Pergine, pertanto Trentino Trasporti si configura come società in house e quindi noi possiamo fare un affidamento diretto a questa società senza passare attraverso un meccanismo di gara, che altrimenti dovrebbe essere fatto qualora noi non affidassimo il servizio a un soggetto cosiddetto in house providing. Fare una gara tra resto fra noi e il Comune di Pergine per questo tipo di servizi, credo che tra esposizione in Gazzetta Ufficiale, commissione e tutti i costi sottesi ci saremmo probabilmente eliminati anche l'eventuale, non credo ce ne fosse molto, ma l'eventuale beneficio di fare una gara su questo tipo di servizi. Grazie.
Prego consigliere Beretta.
Grazie. Allora, penso che per 8.000 euro non bisogna fare chissà quale studio complicato e si possa dare tranquillamente trattativa diretta anche, non intendo, ma penso che si possa comunque andare anche a trattativa diretta anche con aziende locali. Sicuramente se il calcolo corretto del consigliere Lamberto Postale è corretto, penso che la cifra sia comunque ottima. Io chiedo solamente se è stata valutata, non so neanche se sia più o meno vantaggiosa. Dall'altra,
mi trovo favorevole al fatto che venga fatta dato un servizio per un servizio scolastico. È giusto che il comune intervenga economicamente per un servizio scolastico. Trovo assurdo a questo punto, e lo toglierei, che dal 27 dicembre al 6 gennaio abbiamo un servizio per un servizio scolastico. Scusate, quel periodo lì penso sia per un servizio turistico, perché dal 27 dicembre al 6 gennaio, ditemi chi va a scuola. Quindi o in quel periodo lì prevediamo di usarlo anche per un discorso turistico, ma non solo per gli alberghi, per la Panarotta, per portare gente, per dare un servizio, ma non è solo per fare un servizio agli alberghi. E poi la piantiamo di parlare che questo o quello non ci ha messo soldi di qua e di là, perché l'anno scorso gli avete chiesto, ha messo 100.000 euro nella Panarotta. Quindi mi viene da ridere che quando volete questo non ci mette soldi, quello ce li mette. Poi la gente mette di tasca propria, altri magari mettono soldi pubblici, anche in parte tasca propria, ma di altri. Quindi invece altri invece mettono i soldi di tasca propria, in quello, in pubblicità, in altre iniziative, ma io non voglio portare le difese di questa o di quella categoria. Chiedo semplicemente se d'ora in poi, o magari vi hanno preso atto in un futuro, vi hanno preso magari con un po' più di tempo, si può trovare il sistema perché questo servizio sia più efficiente. Quindi valutare le fermate, valutare i periodi, gli orari, un punto. Cioè, lo trovo giusto che il servizio venga fatto, è assolutamente. Per gli studenti, benissimo, perché è una palestra la nostra, non è un carosello come tanti altri. Quindi se portiamo su i ragazzi, iniziano a sciare qua da noi, ben venga. Sappiamo benissimo in che stato è la nostra Panarotta, purtroppo quest'anno poi non c'è neve. Chiude ultimamente dei bilanci sempre in negativo, quest'anno magari meno del solito, però insomma trovo che se possiamo migliorarlo, se no, se volete vi dirò sempre che va bene, punto.
Ha chiesto la parola l'assessore Werner Hackler, prego.
Provare a magari a rassicurare un attimo il consigliere Beretta, magari effettivamente durante il periodo scolastico magari si possono organizzare delle attività prettamente legate appunto alla didattica piuttosto che altro, magari durante il periodo di vacanza i ragazzi, pur godendo del periodo di vacanza, possono recarsi lo stesso agli impianti godendo appunto del periodo di vacanza. Era questo un po' il significato del tale.
Consigliere Dal Bianco ha chiesto la parola, prego.
Io penso, cioè, di dar ragione al consigliere Beretta nel momento in cui parla di scuole chiuse e di forse progetto pilota, proviamo a fargli variare l'itinerario per la questione per il momento delle vacanze. Sarebbe un provare a collaborare anche per trovare una soluzione che potrebbe essere interessante, però questo è proprio per dire lavoriamo insieme, proviamo a costruire, cioè solo questo, niente di negativo. Cioè, il progetto è importante per la Panarotta sicuramente, però se c'è questo, se si pone questo piccolo problema, magari provare a risolverlo collaborando.
Ha chiesto la parola il consigliere Tommaso Hackler, prego.
Brevissimamente, anch'io concordo con il consigliere Beretta e anche Dal Bianco. Attraverso, quando la scuola è chiusa, comunque passando, voglio dire, dal nuovo polo scolastico per poi connettersi sulla SP11 per Vetriolo, deve comunque fermarsi, diciamo, vicino a Viale Roma, potrebbe fermarsi, voglio dire, transita sul Viale Roma, potrebbe fermarsi lì e raccogliere l'utenza alberghiera, che lì ce ne sono parecchi di alberghi, quindi si potrebbe unire l'utile al dilettevole, no? Di cui
vedo che non ci sono altri interventi, per cui inviterei l'assessore Werner Hackler a dare lettura del deliberato cortesemente.
Quindi delibera di istituire per la stagione invernale 2014-2015 il servizio pubblico di trasporto urbano turistico per il collegamento con gli impianti di risalita della Panarotta mediante autobus da parte dei comuni di Levico, Terme e Pergine Valsugana. Di prendere atto che, al fine di consentire l'adozione del sistema di biglietteria elettronica, le tariffe del trasporto urbano turistico stagionale sono fissate dalla Giunta Provinciale di Trento con deliberazione numero 284 del 2012, come modificata con deliberazione numero 1269 del 2012. e 12 nelle seguenti misure: biglietto di corsa semplice 1,50 euro, biglietto giornaliero 3 euro. Di approvare lo schema di convenzione tra i comuni di Pergine, Valsugana e Levico Terme per la gestione in forma associata ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni del servizio in esame, composto di un numero di 10 articoli che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale. Di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui è il punto 3 del dispositivo, di dare atto che il comune di Pergine Valsugana è stato individuato quale ente capofila della gestione associata, di prendere atto che il servizio di trasporto urbano e turistico per la stagione invernale 2014-2015 è affidato dal comune capofila alla società Trentino Trasporti Esercizi S.p.A. di Trento. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in complessivi presunti 2.010 euro, al capitolo 7.203/20 del bilancio di competenza 2014 per euro 670 e al corrispondente intervento 17.0203 del bilancio dell'esercizio finanziario 2015 per 1.340 euro. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i ricorsi previsti dalla legge.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimere il proprio voto per l'istituzione di questo servizio pubblico. Voti favorevoli. Voti contrari. Voti astenuti. 6 voti astenuti e 11 favorevoli. 5? 5. Avevo... Chiedo anche di esprimersi per la immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli. Voti contrari. 0. Voti astenuti. 5. Quindi il provvedimento viene adottato con 11 voti favorevoli per 12 voti favorevoli per l'istituzione del servizio. Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno. Si tratta dell'approvazione del piano di protezione civile comunale ai sensi della legge provinciale 1 luglio 2011 numero 9. Su questo punto abbiamo fatto martedì scorso un consiglio comunale informale dove anche attraverso il contributo del tecnico comunale che ha seguito questo piano ha dato compiuta e ampia illustrazione a questo provvedimento. Quindi io inviterei, come anche detto in conferenza dei capigruppi, l'assessore Werner Hackler a dare una introduzione a quello che è il tema per passare poi alla discussione, stante appunto il fatto che abbiamo avuto modo proprio martedì scorso di esaminare proprio nel dettaglio il documento. A lei la parola, assessore Hackler.
Grazie Presidente. Dunque, come avevo anticipato, appunto secondo la normativa nazionale nonché provinciale, tutti i comuni devono dotarsi del piano di protezione civile e ne tracciano le linee guida per la redazione. Diciamo, come anticipato dal Presidente del Consiglio, noi abbiamo potuto avvalerci, diciamo, della competenza tecnica nonché della profonda conoscenza del territorio profusa appunto dal nostro tecnico perito industriale Fox Roberto, il quale oltretutto funge da capo stazione della nostra stazione appunto del soccorso alpino, e quindi diciamo è stato individuato come figura sicuramente competente e in grado di redigere un piano che fin da subito deve dare un inquadramento molto peculiare di quello che è il territorio comunale di Levico Terme. Diciamo che il piano della protezione civile è un documento assai articolato e complesso, ma che sostanzialmente va a suddividersi in 6 sezioni principali. La prima, che prevede un inquadramento generale. La seconda, che tende ad andare a delineare quelle che sono l'organizzazione dell'apparato d'emergenza. La terza sezione, che si occupa di andare ad elencare nonché ad individuare quelle che sono le risorse disponibili sul territorio, faccio ad esempio i punti di raccolta piuttosto che lo stoccaggio dei materiali, piuttosto che le disponibilità delle strutture pubbliche e private, nonché la quarta sezione invece va a contemplare quelli che sono gli scenari di rischio che appunto possono presentarsi sul nostro territorio. La quinta e la sesta sezione servono invece a delineare quelle che sono le procedure da seguire in fase di informazione alla popolazione e le verifiche periodiche ed esercitazioni in cui si potrà anche coinvolgere appunto la popolazione. come avevo fatto l'altra volta, avevo dato un po' lettura di quella che è la parte introduttiva, perché effettivamente è quella che, diciamo, inquadra effettivamente quello che è il cuore di questo documento, e la riproporrei anche in questa seduta, dove si dice appunto che il piano di protezione civile del comune di Levico Terme, ai sensi della vigente normativa provinciale di protezione civile, definisce l'organizzazione dell'apparato di protezione civile comunale e del servizio antincendi, stabilisce le linee di comando e di coordinamento, nonché degli scenari di rischio, delle attività e degli interventi considerati. Organizza le attività di protezione previste dalla legge provinciale 9 del luglio 2011 ed in particolare i servizi di presidio territoriale, logistico, nonché di pronto intervento. Pianifica le attività di gestione dell'emergenza ed individua le modalità per il reperimento delle risorse organizzative, umane e strumentali. Il piano, inoltre, disciplina il coordinamento con le autorità e i soggetti esterni alla protezione civile provinciale. Il piano di protezione civile definisce, infine, le modalità di approvazione delle modifiche e degli aggiornamenti del piano stesso. Quindi il presente piano di protezione civile di norma, e come già esposto nell'introduzione, non riguarda le piccole emergenze gestibili con intervento anche coordinato dei servizi provinciali che si occupano del territorio, ma il piano è operativo per i seguenti avvenimenti, dopodiché vengono appunto definite le varie definizioni, appunto, ossia nel caso di calamità, di evento eccezionale e di emergenza. La valutazione finale sulla necessità o meno di avviare le procedure del piano in parola rimane sempre comunque in capo al sindaco, ovvero in base alle indicazioni ricevute dallo stesso da parte della sala operativa provinciale. La redazione del presente piano è stata attuata in collaborazione con il comandante del locale corpo e volontari dei vigili del fuoco, in quanto, diciamo, ente preposto alle operazioni, appunto, legate a tutte le attività di protezione civile, e del volontariato con compiti di protezione civile, nel nostro caso appunto la Croce Rossa piuttosto che il soccorso alpino e speleologico. Relativamente al territorio di Levico Terme, il sindaco rimane, come ho già detto, la massima autorità decisionale per i fini predetti. Il coordinamento diretto e congiunto o in concorso con il Dipartimento della Protezione Civile Provinciale e o della Sala Operativa Provinciale o di ogni loro emanazione sul territorio comunale rimane comunque una peculiarità fondamentale della Provincia Autonoma di Trento. Si capisce quindi fin d'ora come effettivamente il Servizio Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, diciamo, costituisca il nucleo pulsante e si avvalga, diciamo, di questo piano e oltretutto dell'autorità conferita al sindaco per esercitare al meglio le proprie competenze in caso appunto di emergenza. Ecco, infatti si sottolinea come tutti gli elenchi e tutte le procedure inserite all'interno del presente piano di protezione civile andranno costantemente aggiornati e testati. Infatti, come specificato anche dal relatore nella fase di consiglio informale, appunto si è sottolineato il fatto come questo sia un documento non statico, nel senso che sia fine a se stesso, bensì in continua evoluzione, che richiede effettivamente la valutazione degli scenari di rischio piuttosto che dell'individuazione delle aree adatte ad accogliere effettivamente tutte le infrastrutture a seconda, diciamo, dell'evoluzione delle situazioni in corso. Il Dipartimento di Protezione Civile Provinciale può inviare su richiesta, in collaborazione con il sindaco, uno o più funzionari dirigenti con il compito di supportare e coordinare le operazioni. Gli stessi si relazioneranno costantemente con il sindaco sulle scelte compiute ed entreranno eventualmente a far parte del gruppo di valutazione, appunto, del piano. Ecco, niente, andrei a dare una breve lettura di quello che è il corpo del deliberato, in modo poi di aprire eventuale discussione e appunto farne seguito. Quindi la legge provinciale del 1 luglio 2011 numero 9 disciplina le attività di protezione civile in provincia di Trento, e la deliberazione della giunta provinciale numero 603 di data 17 aprile 2014 hanno approvato le linee guida per la redazione di piani di protezione civile comunali, redatte secondo le disposizioni dell'articolo 6,2 della legge provinciale 9 del 2011 sopra citata. Preso atto che la delibera della giunta provinciale numero 603 ha stabilito le linee guida per la redazione di piani di protezione civile comunali, e con la medesima delibera è stato altresì stabilito che le stesse costituiscano atto di indirizzo per la pianificazione comunale di protezione civile per tutte le amministrazioni comunali della Provincia Autonoma di Trento, e che entro la data del 30 luglio 2014 le amministrazioni comunali dovranno redigere ed approvare il piano di protezione comunale. Gli strumenti di pianificazione della protezione civile provinciale sono individuati nei seguenti documenti: il piano di protezione civile provinciale riferito all'intero territorio provinciale e i piani di protezione civile locali. Rilevato che le disposizioni transitorie recate dalla legge provinciale numero 9 del 2011 prevedono che i piani di protezione civile sovracomunali siano adottati a seguito del trasferimento alle comunità delle funzioni in materia di protezione civile e che fino all'approvazione di tali piani all'organizzazione e alla gestione dei servizi di pronto intervento e di presidio territoriale e locale provvedano i comuni, singoli e associati. Si considera il fatto che a tutt'oggi non risultano ancora trasferite le suddette competenze alla comunità, ovviamente. Dato atto che il piano di protezione civile comunale e l'insieme organico di dati, quindi caratteristiche del territorio, mappa generale dei rischi, disponibilità di risorse umane e materiali, eccetera, e procedure, sistema di comando e controllo, sistema d'allarme e modello di intervento, relativo all'organizzazione dell'apparato di protezione civile sul territorio comunale, finalizzato a consentirne l'ottimale impiego in caso di emergenza, con la definizione delle tipologie delle emergenze e delle attività di protezione civile ed individuazione delle risorse e dei servizi messi a disposizione dei comuni. Accertato che i piani di protezione civile comunali debbono essere redatti da parte dell'amministrazione comunale con la concorrenza del comandante dei vigili del fuoco competenti per territorio, valutato ed esaminato il piano di protezione civile dal comune di Levico Terme, depositato agli atti, ridato dal servizio tecnico del comune di Levico, ufficio opere pubbliche e patrimonio, con il concorso del comandante dei vigili del fuoco, assessore alla protezione civile del comune, con il supporto del dipartimento della protezione civile provinciale. Rilevato che la formulazione del piano è stata curata dal servizio tecnico in quanto servizio operativo della struttura comunale del servizio del sindaco, anche nelle sue funzioni di autorità di protezione civile e pertanto sempre coinvolto anche nelle successive fasi di attuazione dello stesso. Alcune brevi considerazioni, appunto, considerato che il piano di protezione civile del comune di Levico definisce appunto l'organizzazione dell'apparato di protezione civile comunale dei servizi antincendi, stabilisce le linee di comando e di coordinamento nonché con specifico grado di analiticità e di dettaglio in relazione all'interesse locale della calamità, degli scenari di rischio, delle attività e degli interventi considerati, organizza le attività di protezione civile previste dalla legge provinciale ed in particolare i servizi di presidio territoriale e logistico nonché di pronto intervento, pianifica le attività di gestione dell'emergenza e individua le modalità per il reperimento delle risorse organizzative, umane e strumentali, disciplina il coordinamento con le autorità e i soggetti esterni alla protezione civile provinciale e la modalità di approvazione delle modifiche e degli aggiornamenti del piano stesso. Ecco, con questo penso di aver concluso e
apriamo la discussione su questo punto. Ha chiesto la parola il consigliere Perina, prego.
Grazie Presidente. Allora, innanzitutto volevo dire che non mi è dispiaciuto non esserci quando è stato esposto in Consiglio Comunale informale il presente piano, perché mi riguarda anche personalmente per il lavoro. Comunque ho preso visione, devo dire che ha fatto molto bene. Volevo solo segnalare al segretario una piccola imprecisione nella sezione 4 di scenario di rischio, alla pagina 8, non essendo qua numerate, in quanto c'era riportato un aggiornamento delle cartografie per il pericolo, che qua è scritto l'ultimo in vigore il 27 luglio 2013, invece dovrebbe essere in vigore già da novembre 2014 l'ottavo aggiornamento degli scenari di carta di sintesi geologica per quanto connesse il rischio idrogeologico, quindi è meglio correggerlo per fare un'eventuale verifica per le variazioni sul territorio. E perché appunto gli scenari di pericoli sono connessi alla vulnerabilità del territorio, che la vulnerabilità è rappresentata appunto dagli elementi a rischio, quindi sono... Sì, alla sezione 4, scenari di rischio, siccome non sono numerate su questo che ho io, comunque conto le facciate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dovrebbe essere alla 8, nella parte dove c'è carta di sintesi geologica che è in grossetto, ci sono delle diciture sugli ultimi aggiornamenti, sono in verità 7 gli aggiornamenti e l'ultimo in vigore dal 2013 al 2014 addirittura, l'hanno aggiornato di recente appunto, quindi è meglio verificare che siano aggiornati. E perché appunto la vulnerabilità è presentata dagli elementi a rischio, il sormonto con la carta di sintesi geologica rappresenta quello che è a rischio finale, appunto, quindi degli elementi a rischio. Una piccola considerazione, già che si sta parlando di protezione civile e quant'altro e del monitoraggio di eventuali situazioni di rischio, sarebbe utile che in prospettiva si prendesse un attimo di più conoscenza di quello che sono i processi di deformazione gravitativa profonda di versante che interessano tutto il monte della Panarotta, che ha movimenti molto, diciamo, elevati nell'arco dell'anno, si sposta di alcuni centimetri, ma questo è un tema che deve essere preso visione. Secondo me è stato sempre un pochettino sottovalutato e magari, visto che il servizio geologico ha fatto degli studi molto approfonditi, magari una valutazione anche del comune su eventuali prese di posizione della provincia o opere o quant'altro sarebbe magari opportuno. Colgo l'occasione per introdurre questo discorso, vista la precocità, un discorso molto ampio, molto complesso comunque, che però riguarda un piano sicuramente di protezione civile in quanto un intervento che il comune non potrebbe mai sostenere, e sicuramente però deve essere fatto un coordinamento sul monitoraggio molto, molto approfondito, perché un buon monitoraggio o eventuali sistemi di allerta possono evitare situazioni molto spiacevoli come sono successe in Valtellina e quant'altro su queste deformazioni profonde che sono molto difficili da controllare e si esprimono con eventi molto intensi e quasi immediate. Ecco.
Grazie. Non vedo altri interventi. Consigliere Andreatta, prego. Paolo.
Grazie Presidente. No, io volevo innanzitutto complimentarmi con la struttura tecnica comunale che è riuscita a elaborare un documento di questa portata, no? Un documento sicuramente, come ha detto l'assessore Hackler, complesso e molto articolato, e sicuramente negli anni a venire dovrà essere continuamente monitorato per essere aggiornato alle eventuali variabili che interverranno nei tempi. Non è sempre scontato che un'amministrazione abbia al suo interno delle risorse in grado di elaborare dei documenti come questo. So che spesso e volentieri vengono affidate a studi esterni i compiti di elaborazione, ovviamente con dei costi a carico dell'amministrazione non indifferenti, e quindi niente, plaudo alla nostra struttura che è riuscita in tempi brevi, anche se ho ben capito, perché le linee guida sono di aprile e già entro luglio la provincia pretendeva che ci fossero i documenti pronti, quindi rispetto a quei tempi lì che mi sembrano un po' impossibili, siamo comunque riusciti a fare un documento che adesso bisognerà impegnarsi a rendere, come dire, che sia conosciuto da tutti i soggetti coinvolti, quindi i vigili del fuoco, soccorso alpino e tutti i soggetti, insomma, che dovranno intervenire. Mi auguro anche che non ce ne fosse mai bisogno, perché ovviamente qua parliamo di calamità di un certo tipo, e quindi l'auspicio è quello che resti un documento attivo, ben conosciuto, ma che non venga mai utilizzato. Ecco, grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Postal, prego.
Grazie. Sì, anch'io mi associo al plauso per chi ha compilato questo documento, è estremamente interessante. Non voglio entrare in merito sul fatto che questo possa servire per situazioni di emergenza, perché preferisco pensare che non serva mai in tali situazioni, però è un documento che, se si potesse distribuire in forma molto più ridotta, perché in fondo 300 pagine forse sono un po' eccessive e ci sono dei dati che non possono anche essere superflui per chi non deve poi operare realmente, però sarebbe uno strumento interessantissimo per i cittadini di come è fatto il nostro territorio, perché ci sono delle notizie molto interessanti sia su tutti gli aspetti del territorio, dal punto di vista geologico ma anche proprio strutturale, anche amministrativo, viabile e della viabilità, e anche ad esempio di come funziona un acquedotto, cose che in più tutti i dati anche sulla cittadinanza, cioè sono dei dati che penso moltissimi non conoscono. Se poi serve anche per fare delle esercitazioni, credo che come in tanti popoli evoluti, diciamo, l'esercitazione potrebbe essere interessante proprio per condividere, per far condividere la cittadinanza il territorio su cui abita e capire quali possono essere le peculiarità e eventuali punti di fragilità del territorio, per cui ringrazio chi l'ha preparato. Grazie.
Prego consigliere Perina.
Colgo innanzitutto appoggio pienamente quanto detto dal Paolo Andreatta sul lavoro fatto da Roberto Fox, che è da elogiare comunque per il poco tempo che ha avuto per estendere un piano così, e devo fargli assolutamente i complimenti a tutta l'amministrazione comunale. E mi rifaccio anche a quello che dice Lamberto, che volevo dire appunto che sarebbe molto utile per la popolazione avere un'informativa su quelli che sono i piani di protezione civile, soprattutto per come muoversi, perché il maggiore causa anche di decesso o di, in caso di calamità naturali, che è anche un problema sociale che stanno studiando, è proprio il comportamento dell'uomo, perché non ha informativa, cioè spesso non sa dove andare, non sa cosa fare. Quello è il problema principale, più che sulle tipologie di terreno che ci sono, i problemi che ci possono essere. Secondo me è proprio utile informare la gente cosa deve fare in caso di, questo è fondamentale per evitare poi quelli che sono decessi e quant'altro, perché si è visto anche di recente con Genova, il problema principale è che c'è si sta allagando e la gente va già a spostare la macchina per salvare e poi muore perché ha spostato la macchina. Cioè, in verità le cause di decesso è il comportamento che ha la gente, quindi informarle secondo me con una serata informativa su queste tematiche è molto utile, si evitano tanti problemi.
Prego, Assessore Werner.
Dal punto di vista della divulgazione, diciamo, di quello che è il documento, ovviamente privato di quelli che possono essere i dati sensibili, perché questo è capibile fin da subito, ecco, sicuramente appena diciamo, avverrà l'approvazione, il documento verrà è pubblicato sul sito, anche perché diciamo dal punto di vista della copia cartacea effettivamente risulta essere un documento abbastanza copioso, verrà pubblicato sul sito e lì vi rimarrà. Diciamo proprio dal punto di vista anche della possibile acquisizione di questo documento da parte del singolo cittadino e ovviamente dal punto di vista della divulgazione. Volevo aggiungere anche il fatto di che esiste all'interno, c'era stato spiegato appunto dal geometra Fox, appunto esiste all'interno anche l'opuscolo fornito dalla provincia, che diciamo quello è un opuscolo di 64 pagine, diciamo spiegato in maniera diciamo capibile e semplificata di quello che è il corpo del documento e soprattutto da quelli che sono i comportamenti, ovviamente capiamoci dal punto di vista preventivo in fase di eventualità appunto di eventi di calamità. Questi sono documenti che ovviamente come giustamente suggeriva anche il consigliere Perina, appunto legati ad una fase di divulgazione diciamo anche fatta con serate, appunto anche perché comunque il piano stesso lo prevede, così come l'organizzazione di quelle che potrebbero essere delle manovre di evacuazione, diciamo magari limitandole e puntualizzandole a delle zone piuttosto che altro, effettivamente contribuiranno a dare quella trasparenza e soprattutto quella padronanza di lettura diciamo del documento stesso.
Prego, consigliere Beretta.
Grazie Presidente. Niente, io mi accodo ai complimenti sicuramente al geometra dell'ufficio tecnico Fox che ha redatto il piano, all'assessore comunque sicuramente l'avrà seguito penso piano passo passo, e anche al metodo che è stato usato dal sindaco in quel consiglio informale che è stato usato per dare tutte le informazioni utili possibili, perché altrimenti trovarci qua con 300 pagine da guardare di corsa tutte le varie voci e vocine sarebbe stata una gran confusione. Spero, mi auguro, come è già stato fatto e anche in altre cose, venga fatto anche in futuro con dei tempi per poter avere le informazioni per tempo e riuscire a sviscerare tutto il possibile e immaginabile, ma non per essere qua per essere rompiscatole, per riuscire a portare un supporto, un aiuto e un giusto contraddittorio se ce n'è bisogno. Grazie.
Prego, Sindaco.
Solo due parole che non vogliono essere di piaggeria, ma è ovvio che io devo invece ringraziare il Consiglio, perché ovviamente ci vuole anche la disponibilità dei consiglieri ad accettare un metodo di questo tipo, perché è chiaro che sarebbe stato veramente devastante venire qua questa sera ad esaminare tutte le pagine, perciò io vi ringrazio, mi impegno anche per futuro su tematiche di una complessità simile ad adottare questa metodologia, che penso sia utile a tutti, anche perché possono nascere in alcuni casi, questo magari di meno perché era molto tecnico, degli spunti propositivi. Grazie.
Vedo che non ci sono altre richieste, pertanto chiederei all'assessore di dare lettura del deliberato.
Si delibera di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il piano di protezione civile comunale novembre 2014, come stabilito dalle linee guida allegate alla delibera della giunta provinciale numero 603 del 2014, di domandare al sindaco, quale autorità di protezione civile, l'adozione di provvedimenti attuativi del piano di protezione civile con la nomina dei responsabili facente parte dell'organizzazione dell'apparato di protezione civile comunale e le integrazioni e modifiche di carattere formale, di dare atto che la verifica del presente piano di protezione civile dovrà essere effettuata con scadenza almeno annuale, mentre la revisione dello stesso di norma ogni 10 anni dalla prima adozione, e qualora si verificano calamità di rilevanza tale da modificare sostanzialmente il tessuto sociale, il territorio e le infrastrutture presenti, di trasmettere il piano di protezione civile al Dipartimento Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, alle comunità di riferimento, nonché al comandante del locale corpo dei vigili del fuoco volontari ed alla relativa unione, di dare atto che sono ammessi avverso il presente provvedimento sono ammessi appunto i ricorsi previsti dalla legge.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi ai fini dell'approvazione di questo piano. Voti favorevoli? Tutti, mi sembra. Comunque, voti contrari? Zero. Voti astenuti? Zero. Quindi viene approvato il piano all'unanimità. Chiedo anche di esprimersi sull'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli? Tutti. Contrari? Zero. Astenuti? Zero. Passiamo al punto numero 8 all'ordine del giorno. Si tratta di una relazione sull'attività svolta presso la comunità Alta Valsugana e Bernstein. Relatore è il consigliere comunale delegato a far parte appunto dell'assemblea della comunità, Moreno Peruzzi. Quindi darei la parola a Moreno Peruzzi per introdurci a questa sua relazione.
Sì, grazie Presidente, di nuovo un saluto a tutti. Mi rammarico della poca presenza in sala adesso, perché penso che questa piccola e breve relazione poteva interessare molto ai nostri cittadini, ma parlo comunque molto volentieri a chi è rimasto, oltre che ovviamente informare e aggiornare il Consiglio Comunale. E il sottoscritto, oltre che essere delegato del Consiglio Comunale in Comunità di Valle, persegue nei compiti che aveva anche prima in qualità di consigliere eletto da più di 4 anni. E brevemente, lo specchietto che ho messo a disposizione di tutti fa sintesi su quelle che sono le attività extra, chiamiamola ordinaria amministrazione, che per la Comunità di Valle compete ai vari servizi, tra i quali socioassistenziali, edilizia abitativa, urbanistica, eccetera. Questi sono dei punti che mi premeva mettere l'attenzione, perché penso che cifre come quelle che in totale andrò a farvi vedere velocemente non siano cosa da poco in un momento così, a fronte di una situazione per i comuni veramente immobilizzata, e per la quale un aiuto del genere non credo sia poco. Pertanto, confrontando gli anni messi in riferimento, che sono gli ultimi 2, si può vedere tranquillamente che gli ambiti per i quali autonomamente la Comunità di Valle è riuscita a muoversi, perché su delega della provincia gestisce tanti servizi ma in maniera autonoma, poi ha scelto di mettere a bilancio e di finanziare attività per diverse centinaia di migliaia di euro. E non sto qui a elencarle una a una, lascio a tutti voi la possibilità di leggerle, e si va dai campi culturali, sportivo, turistico, eccetera, eccetera, e fino ad arrivare alle altre voci che scorrendo si potranno notare, che vanno in riferimento agli altri contributi che autonomamente la giunta della Comunità di Valle ha deliberato. Chiedo al segretario se può scorrere. Grazie. Qualcuno saprà già che grazie alla delibera voluta dalla Comunità di Valle per gli interventi di natura straordinaria sono stati messi a disposizione 250.000 euro, per i quali il Comune di Levico Terme sul polo scolastico ha potuto installare un impianto fotovoltaico da 60.000 euro.
tra gli altri progetti che abbiamo portato a termine lavorando nelle varie commissioni, si è arrivati ad avere una cifra di 30.000 euro a disposizione per sviluppare il progetto che prevede 5 progetti, sottoprogetti per lo sviluppo montano sostenibile della comunità di Valle, che raggruppa nella diffusione e lo sviluppo della valorizzazione della castagnicoltura, la diffusione delle coltivazioni tradizionali e dell'allevamento di montagna, le malghe da vivere, la Valsugana chilometri zero, la sostenibilità in rete. E, andando avanti brevemente, velocemente, è stato portato a termine e quindi finanziato anche il progetto così chiamato incubatori artigianali, per i quali si è dato un contributo di 20.000 euro all'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della provincia di Trento, per far sì che sia fatto ed è stato fatto uno studio su oltre 200 imprese locali di tutta l'Alta Valsugana e Bersenthal, per le quali si è cercato di capire, sopra un target di età degli impresari in questione, imprenditori in questione, quali potessero essere le voglie per poter dare nuovi spazi invece a nuovi imprenditori. Questo progetto si è rivelato interessante, in quanto in Comunità di Valle sono arrivate diverse domande per le quali si sta vedendo di portare a termine un passaggio di consegne tra persone interessate a fine attività e ad inizio attività. Una grossa fetta di aiuto è arrivata tramite il FUT al Comune delle Vicoterme, che sulla Alta Valsugana Bersenthal ha distribuito e sta distribuendo 15 milioni di euro per interventi di un certo tipo, per i quali il Comune di Levico si è avvantaggiato di 1.300.000 euro per la costruzione dei lavori in essere della via lungo parco, per la nuova costruzione della strada, doppio senso di marcia e nuovo marciapiede. Un altro grosso contributo che è stato messo a disposizione dalla Giunta della Comunità di Valle dell'Alta Valsugana Bersenthal sono i 200.000 euro per l'acquisizione di beni durevoli intesi come telecamere, che ha previsto di mettere a disposizione per il progetto sicurezza promosso su tutti i comuni della comunità in questione, e per la quale anche come comune ci stiamo muovendo e lavorando in terza commissione, dove potremo attingere eventualmente al possibile acquisto di telecamere per la videosorveglianza. Ho messo in fondo, per concludere questa breve sintesi, il progetto, un insieme di progetti che probabilmente deve andare davanti a tutti, perché ci tengo a sottolineare che in un momento come questo dare contributi come quelli che ho appena elencato è sicuramente una grossa cosa, ma riuscire a dare a quasi 80 persone senza lavoro un impiego stagionale, per non dire annuale, penso sia una cosa veramente prima e lodevole su tutte le altre. Mi riferisco agli interventi promossi e finanziati dalla comunità, che sono l'intervento 19 e l'intervento 20.2, per una spesa complessiva di 360.000 euro, che ha visto impiegate solamente nel 2014 39 persone, i progetti Ortolando e Bibliotecando, per una spesa complessiva di 213.000 euro, parlando di 15 persone totali, e la manutenzione ambientale, per una spesa complessiva solo nel 2014 di 500.000 euro, con l'impiego di 24 persone, per un totale di circa 80 persone, uguale 80 famiglie che probabilmente erano senza lavoro e quindi senza entrate. E, operazione questa fatta in autonomia dalla comunità di Valle, l'Alta Valsugana Bersenthal, e voluta fortemente, lasciatemelo ricordare, dal defunto assessore presidente del Consiglio Provinciale Regionale Diego Moltrer, che ho avuto la fortuna di conoscere e di lavorare con lui, e grazie al quale la comunità di Valle si è impegnata anche per il proseguo, per il 2015, con una forte somma, che sarà sicuramente poi anche ritoccata al rialzo, già di 400.000 euro, sempre in previsione di questo tipo di progetti. Su altre specifiche di qualche capitolo che magari ho scorso in fretta o altro, sono ben eventualmente da me portate all'interesse di chi voglia chiedermelo, pertanto vi ringrazio e buon proseguimento.
E magari una precisazione su questo punto: essendo una relazione non è prevista alcuna votazione, semmai eventualmente c'era qualche curiosità, qualche domanda da porre al nostro consigliere. Vedo che ha chiesto la parola già il consigliere Filippi, prego.
Sì, una cosa, la tabella iniziale, volevo capire una cosa scorrendo dei numeri velocemente, perché leggendo i vari contributi eccetera, volevo capire le varie differenze, se c'è un criterio, se ci sono, magari un sunto velocemente, dove vuole andare a parare e dove si vuole andare. Ad esempio leggo contributo a discrezione di giunta 1700 euro contro i 46.000, ad esempio una cifra veramente diversa dall'anno scorso a quest'anno, capire che scelte sono state fatte e cosa ha portato la Giunta a fare queste a prendere queste decisioni. Quello è il dato che subito così mi appasso, perché io lo vedo ora, non so se gli altri coi capigruppo l'avete visto, io vedo adesso la redazione, quindi non ho avuto il tempo di visionarla, di analizzarla, però vedo che anche l'ambito culturale, che magari a me preme particolarmente, 30.000 euro sono stati tolti, che probabilmente sono andati a discrezione della Giunta, non so, così a pancia. L'ambito sportivo è calato di 20.000 euro, anche il turistico da 22 a 9.000 euro, e si è aumentato l'agricolo, l'artigianale, così, molto il sociale, vedo. Era per capire dove queste decisioni, cosa, che indirizzi politici, cosa è stato fatto, insomma.
Magari raccogliamo altri due interventi, così vediamo se ci sono altri chiarimenti. Prego, consigliere Dal Bianco.
Grazie mille. Io ho sentito prima l'intervento del consigliere Perusti, che si è rivolto al pubblico dicendo che si rivolgeva comunque a quelli che rimanevano. Forse penso io che forse se questo cartaceo veniva dato prima, si poteva analizzare e si poteva discutere, magari i cittadini avrebbero sentito un contraddittorio anziché subirsi delle cifre che anche noi stessi siamo impreparati a leggere. Questo per fortuna cambierà, perché stiamo in commissione, stiamo cercando di dare una relazione scritta e magari averla in conferenza capigruppo per dare proprio un contraddittorio costruttivo, non sempre per andare a... Per cui mi auguro che in futuro si possa avere prima, perché ovviamente adesso noi leggiamo, prendiamo atto e non possiamo assolutamente discuterne perché non preparati. Grazie.
Prego, consigliere Beretta.
Grazie. Beh, intanto grazie al Moreno per quello che ci ha portato. Chiedo se è possibile avere una copia di questo, quindi se ci può essere inviata e quindi anche per un futuro, insomma, riuscire a capire se c'è la possibilità di avere magari anche una copia un po' sviscerata, perché appunto ci sono dei dati, giusto per capire, a me in particolare un discorso turistico piuttosto che culturale così, ma vedo alcune iniziative fuori APT e Proloco come è suddiviso, perché lì c'è una cifra, ma vorrei sapere se sul comune di Levico alla fine c'è circa un 10, 15, un 20 o se c'è il 50-50, presso poco, insomma, se c'è una proporzione sul nostro ambito piuttosto che magari più su Pergine o su Pineta, perché la comunità di Valle appunto è abbastanza grandina, insomma, capire se noi riusciamo a portare a casa il nostro almeno. Dall'altra chiedo se è possibile aprire, o se c'è già, magari sono ignorante io, un ufficio aperto al pubblico per dare tutte le informazioni di possibile documentazione che si possono avere, fare, perché è stato aperto anni addietro l'ufficio per l'AMNU, altri uffici che mancavano, e sono contento perché giovedì, insomma, venire qua e avere le informazioni delle nostre compartecipate piuttosto che andare a Pergine. Io magari ho la macchina, vado, ma qualcun altro magari no. Altre informazioni a livello sul solidale piuttosto che altre iniziative, avere un ufficio con un referente che venga a Levico e possa dopo indirizzarti in questo piuttosto che in quell'ufficio non sarebbe male. Dopo penso che nella struttura si possa trovare una scrivania che possa dare quell'informazione giusta per la giusta importanza che dovrebbe avere la comunità di Valle, visto che ha sia nel sociale, nelle persone disagiate piuttosto che quant'altro, non è che deve recarsi dall'assistente sociale per essere indirizzato, ma magari, insomma, potrebbe avere qualcuno che gli indica la strada giusta. Per il resto mi fermo qua, perché appunto fare un'analisi analitica adesso, una relazione sì c'è, dopo magari bisognerebbe entrare in ogni punto.
Prego, consigliere Andreatta.
Grazie Presidente, no, volevo ringraziare a nome dell'UPT il nostro collega Moreno Peruzzi per averci portato delle informazioni così importanti, perché spesso sentiamo parlare male della comunità di valle e questo alle volte magari è suffragato dal fatto che non sono trasparenti come dovrebbero essere magari oppure non ci si informa abbastanza di quelle che sono le attività che la comunità di valle promuove e favorisce sul territorio. Abbiamo visto questa sera invece che gli ambiti in cui legifera e finanzia sono innumerevoli, e credo che questa sia una informazione che serve a noi tutti. Voglio fare poi una domanda specifica relativamente alla tabella che stiamo vedendo, su quali ambiti di solidarietà internazionale si sta muovendo la comunità di valle dell'Alta Valsugana e Benston. Grazie.
Prego consigliere Peruzzi se vuole intervenire sui vari aspetti sollevati, grazie.
Sì, allora nell'ordine a Filippi, al di là del fatto che dovrebbe sapere come funzionano i contributi richiesti in comunità di valle, visto che fino a poco tempo fa faceva parte di diverse commissioni, mi sembra. E le voci in generale di questa tabella riguardano le richieste di contributo che sono state date ad associazioni, enti, comuni piuttosto che scuole, da parte delle varie commissioni che hanno deliberato sulle richieste di contributo, che sono ovviamente state vagliate dagli uffici competenti e quindi poi approvate e deliberate dalle varie commissioni. E su quella discrezionale di giunta, sinceramente non essendo parte della giunta, non so di preciso come mai è giustificabile o perché si giustifica in questa maniera così esagerata in più questo tipo di aumento. Mi provvederò nel breve tempo a dare risposta a questo. E, mi sembra che a Filippo ho risposto. Sui tempi per i quali Dal Bianco mi chiede di, come al solito, che mancano per dare conoscenza di questa cosa, al di là che è una cosa che io ho chiesto di portare in consiglio solamente per aggiornare il consiglio e non per essere approvata o per altro, e sarà mio compito possibilmente d'ora in poi darlo prima e magari fornirvi già a tutto il consiglio del file che ho dato solo oggi al segretario, perché solo stamattina sono riuscito ad avere gli ultimi dati che volevo inserire all'interno di questo piccolo file da parte degli uffici competenti della comunità di valle, visto il periodo abbastanza complicato qual è questo. E al consigliere Beretta, sul discorso di sviscerare di più le varie voci, va bene, io ho fatto solamente un sunto generale su quel che erano le voci tabellari elencate alla fine di ogni anno da parte dei servizi che mi hanno dato le loro voci. Provvederò eventualmente a farvi capire cosa magari su Levico è stato dirottato in più o in meno. Sul discorso mi sono dimenticato dei vari progetti che hanno dato lavoro a circa 80 persone, una decina sono arrivati a Levico, quindi una decina di persone è stata impiegata su queste cose qua. Sugli altri contributi ho visto io, perché ho fatto parte e faccio parte di alcune commissioni, che diverse associazioni e diversi enti hanno beneficiato sul territorio di Levico di questi tipi di contributi, ma non so dare una lista completa. E sull'eventuale dislocazione sul territorio di vari, non uffici, ma di varie persone della comunità che vanno in giro a dare eventualmente informazioni o comunque sostegno sulla possibilità di fare un contributo piuttosto che un altro, proverò a farmi voce, portatore di voce di questa cosa in comunità col Presidente. Non so se in passato era già stato fatto o no. C'è comunque uno sportello a Pergine dove c'è la sede della comunità di valle, che per questa funzione risponde e fa un lavoro insomma di un certo tipo. Gli uffici della comunità di valle sono comunque aperti e sempre raggiungibili da parte di tutti i cittadini, quindi mi preme sottolinearlo, perché alle volte chi non lo sa non ci va oppure ha paura ad andarci in giro. La comunità di valle è come il comune nostro, pertanto insomma non vedo grosse difficoltà ad andarci. Chiaro che è più comodo eventualmente per chi non può muoversi
venire qua piuttosto che andare a Pergine. E a Paolo Andreatta sul discorso della solidarietà internazionale, abbiamo partecipato, se non ricordo male, altrimenti mi informerò più precisamente, abbiamo dato sostegno alle popolazioni per lo tsunami, se non sbaglio, pertanto quello che è stato messo a contributo negli ultimi anni, che è stato maggiorato, è per questo tipo di solidarietà che abbiamo dato. Basta.
Ha chiesto la parola al consigliere Dal Bianco, prego.
Grazie, era solo per sottolineare che solo guardando questi dati è abbastanza triste, spero che sia dovuto a minor domande, ma comunque triste lo stesso, perché vengono tolti 30.000 euro all'ambito culturale, 30.000 quanti sono? 40 al sociale, 20.000 euro al sociale, e crescono di 45.000 euro i contributi discrezionali di giunta, per cui è una cosa che andrebbe valutata, e valutata anche dalla gente che vede questi cambi, cioè se questa è la tendenza è abbastanza triste, insomma.
Prego, consigliere Filippi.
Grazie al consigliere Peruzzi che mi ha chiamato in causa, anche perché so benissimo come funzionano i contributi in Comunità di Valle. Io ero presidente della commissione nell'ambito culturale e vediamo i valori sociale. E quella commissione lì nel 2013, nel 2014 io non c'ero. Se noi vediamo i contributi arrivati anche nel nostro tra virgolette intimo, e forse può essere anche quella differenza di somme, quelle somme lì variano, quindi era per quello che mi chiedevo come mai queste differenze, perché io ero presidente proprio dei 105, 72, del sociale 23, 2000 e così, e era per quello che mi chiedevo, perché quando c'ero io, ma non perché c'ero io, c'erano delle dinamiche, volevo capire come erano variate, perché quei 46.000 euro a discrezione della giunta, non so, un presidente della commissione magari poteva anche andare a chiedere all'assessore di competenza dove mettere i soldi, insomma, magari dare dei consigli, penso, non so.
Prego, consigliere Beretta.
Grazie. No, io non voglio soffermarmi sulle varie cifre, volevo chiedere, comunque sì, sul totale, se viene fatta solitamente una percentuale, non ho più pari idea di quanto sia il bilancio della nostra Comunità di Valle, sinceramente, se questo è il 50%, 2%, 10%, cosa, che discrezionalità circa viene data. E un'ultima cosa anche, se questa informativa nell'ambito turistico piuttosto che sportivo, agricolo, artigianale, comunque come viene informata la popolazione, le aziende, le attività, le associazioni che ne volessero fare richiesta di contributo, oppure uno deve informarsi per conto proprio, non so, dico nell'ambito sportivo, tutte le società sportive viene comunicato tramite PEC, tramite mail, tramite qualche maniera che c'è la possibilità di far questo o quello, o quelli un po' più sgamati, un po' più bravi possono andare e riuscire a recuperare i fondi? Chiedo com'è l'iter, perché sinceramente non ne ho le più pallide idea, per capire insomma se la gente viene dopo. Spero, come già detto, che ti porterai, secondo me è una cosa interessante appunto aver qua un referente quindicinalmente, magari 2 o 3 ore, che possa dare alcune informazioni, magari anche proprio per indirizzarti, perché è vero che la struttura è aperta, però tante volte, anche venendo nello stesso comune, tante volte non si sa se devi andare all'ufficio tecnico, se devi andare di qua, tante volte si continua a parlare di questo ufficio che dà tutte le indicazioni e poi magari non sai dove deve andare.
Ha chiesto la parola il consigliere Tommaso, prego.
Brevissimamente per dire che per ringraziare il consigliere Peruzzi dell'operato che svolge presso la Comunità di Valle, per ringraziarlo anche di questo momento di confronto. Dobbiamo però dire a livello di gruppo Impegno per Levico che sicuramente le Comunità di Valle, rispetto al costo totale che hanno, guardando i contributi che erogano, insomma, lascia un po' perplesso, no? Essendo per lo più un ente a finanza derivata, cioè che deriva i propri finanziamenti dalla provincia, è un altro livello ancora
per fare domande di contributi rispetto a provincia, regione, comuni, eccetera, e quindi secondo noi il gioco non vale la candela, cioè a fronte di costi altissimi della struttura distribuisce una quantità di contributi che sono pochi per il costo totale che ha la comunità di valle, e quindi noi siamo per l'abolizione.
Prego, consigliere Peruzzi.
A sto punto non so più se relazionerò ancora, visto... Vabbè, scherzi a parte, rispondo all'ultimo intervento del consigliere Hackner, Tommaso, riferimento al fatto che le comunità di valle non nascono per dare contributi, perché i contributi, penso che al di là che stasera facendo le somme solamente per il 2014 siamo arrivati a 2 milioni solo di contributi più il FUT, e gestiscono un po' di servizi che sono un attimino diversi e un po' più importanti, tra i quali i contributi per l'edilizia abitativa, che come forse lei ben sa riguardano molto di più di questo tipo di contributi qua. Quindi questi contributi qua che io stasera ho voluto aggiornare sono al di fuori della normale amministrazione, quindi non sono messi a bilancio, sono fuori da quello che sono le varie competenze normali della comunità, che autonomamente con la propria giunta decide tramite dei regolamenti per fare delle richieste di contributi di deliberare. Pertanto non sono delle società più o meno sgamate che vengono in che vanno in comunità di valle a richiedere un contributo perché sanno che ci sono dei soldi a disposizione. Cioè, penso che il consigliere Filippi sa benissimo che le associazioni culturali, o piuttosto che altre, hanno richiesto tramite un regolamento che è a disposizione degli uffici della comunità di valle la possibilità di accedere per l'acquisto di beni mobili, durevoli, meno durevoli. Non sono state non so rispondere, ma comunque
Restiamo sul tema appunto della relazione.
Ho fatto un aggiornamento delle attività svolte negli ultimi 2 anni, se vogliamo parlare di riforma istituzionale faremo un'altra serata.
Prego il sindaco.
Qualche altra cosa?
No, mi sembra che...
No, volevo mettere in rilievo il ruolo di Moreno Peruzzi, che è il nostro consigliere delegato, e quindi penso stia svolgendo la sua delega. Penso sia la prima volta che un consigliere delegato viene a riferire in consiglio, quindi credo che vada vista la positività. Lui non è né il revisore dei conti, né il presidente, né il responsabile del costo della comunità di valle, è un consigliere di Levico che viene a relazionare in consiglio. E quindi lo ringrazio perché insomma credo sia giusto che lui faccia questa cosa, e penso sia la prima volta che succede. Volevo mettere poi in rilievo sul tema del FUT, che credo la comunità Alta Valsugana, io con la comunità ho iniziato a rapportarmi, quindi non la conosco approfonditamente, non so neanche fare delle valutazioni complessive, però devo dare atto di una cosa sul FUT, che è una cifra importante. La comunità di Valle è riuscita ad allocare tutti i fondi disponibili, penso sia l'unica comunità in Trentino che è riuscita, come dire, a spendere 15 milioni nella loro interezza, mentre altre comunità sostanzialmente questi fondi non sono riusciti ad investirli, e credo che per futuro non riusciranno più ad investirli. Credo che questa sia una cosa che vada messa in rilievo, perché è molto importante, cioè nel senso di avere, sappiamo benissimo che uno dei problemi oggi della gestione pubblica è quella di non riuscire neanche ad utilizzare le risorse che ci sono. In questo caso invece sono state utilizzate in pieno, con un accordo, devo dire, non so se è merito della comunità o dei comuni componenti che si sono accordati in modo positivo, ma è una cosa assolutamente da rilevare.
Dal Bianco, vedo che ha chiesto ancora...
No, volevo solo concludere dicendo che grazie senz'altro, però è importante che si relazioni sulle partecipate, perché se non si è mai relazionato fino adesso non è che sia una vittoria relazionare stasera, è una cosa normale che andrebbe fatta, sì, ma non è mai stata fatta precedentemente, quindi no, è importante, che forse la gente non veniva per questo, perché la gente non relazionava, adesso che si relaziona meglio così.
Con questa relazione appunto e questo confronto possiamo chiudere, adesso sono le 11:05 questa seduta. Essendo l'ultima dell'anno e approssimandosi tra qualche giorno alla festa del Natale, volevo rivolgere a tutti i consiglieri e anche al pubblico gli auguri di buon Natale e anche di buon fine anno. sicuramente non ci vedremo nei prossimi giorni entro la come consiglio comunale, volevo dire istituzionalmente convocato domani mattina, però non istituzionalmente convocato per entro la fine dell'anno, quindi questo è augurio, e ci vedremo sicuramente nel prossimo nel mese di gennaio. Per l'appunto mi suggeriscono di ricordare per i consiglieri che domani mattina ci troviamo qui per lo scambio degli auguri con i dipendenti e con tutto il personale. Grazie a voi e buona serata.
Notizie, Flavia De Caldi ha mandato una lettera e non viene presa in considerazione?
Non in questo ordine del giorno. Infatti vedere se c'è la
se c'è la disponibilità, cioè siccome se è stata fatta una domanda, io anche come membro del notiziario mi sento anche tra virgolette coinvolto, pensavo che il presidente delegato o il direttore magari volesse rispondere ai nostri notiziari, che abbiamo fatto una domanda su come mai non è stata fatta la notizia su Antonio De Carli. Non so, ne vogliamo parlare? Non ne vogliamo parlare? Non ne vogliamo parlare? Assolutamente?
Ma no, assolutamente. È una questione che non è ordine del giorno. Io ho provveduto a rispondere alla famiglia personalmente oggi quando ho ricevuto la comunicazione e credo chiusa l'avvertenza in questo senso per quello che mi riguarda. Poi ben volentieri per approfondire con la famiglia, ma se poi qualcuno vuole fare un'interrogazione è libero di farlo. Se ritenete in materia amministrativa.
Sentendo come